Buonasera a tutti, partiamo con il question time. Il primo punto abbiamo l'interrogazione del gruppo consigliare, nuovo gruppo, relativo ai percorsi ciclabili di collegamento tra i centri abitati del comune. Prego Giorgia Grossi.
Sì, l'interrogazione avrebbe dovuto leggerla la consigliera Gagliotto, ma è in arrivo. Ecco. Tempismo perfetto.
Prego Gloria Gagliotto.
Buonasera a tutti. Al Presidente del Consiglio, al Sindaco e alla Giunta del Comune di Novi di Modena. Interrogazione relativa ai percorsi ciclabili di collegamento tra i centri abitati del Comune. Premesso che, con delibera di Giunta numero 24 dell'11 marzo 2021, è stato approvato il primo stralcio dello studio di fattibilità tecnica ed economica, redatto dall'ingegner Marco Monaci, riguardante la realizzazione di percorso ciclabile di collegamento dei centri abitati del comune e in particolare il collegamento tra Rovereto sulla Secchia e Sant'Antonio Mercadello relativo al canale Rovereto Basso fino a via 25 aprile. Premesso che il primo stralcio dello studio di fattibilità tecnica ed economica è stato inserito nel programma triennale 2021-2023 dei lavori pubblici, parte integrante della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2021 e nel bilancio di previsione 2021-2023. Premesso che sono stati altresì approvati, ma solo in linea tecnica, il secondo stralcio relativo ai completamenti del canale Rovereto Basso e per il terzo stralcio relativo al completamento pista, compresi gli espropri, non sono previsti finanziamenti e saranno eventualmente sbloccati successivamente all'accertamento delle economie di gara e all'individuazione delle necessarie somme, vedasi delibera. Interroga il Sindaco e la Giunta in merito alla realizzazione dei percorsi ciclabili di collegamento di centri abitati del Comune, in particolare il collegamento tra Rovereto sulla Secchia e Sant'Antonio in Mercadello. Se lo studio di fattibilità tecnica ed economica redatto dall'ingegner Marco Monaci, di cui la delibera numero 24 dell'11 marzo 2021, corrisponde a quello presentato durante gli incontri con la cittadinanza del 13 e 20 ottobre 2020, dal titolo Itinerari possibili, aventi ad oggetto rispettivamente lo studio di fattibilità del percorso ciclabile tra Sant'Antonio e Rovereto e l'analisi dell'ipotesi di percorso ciclabile. In caso di risposta non affermativa, quali le modifiche inserite, per quali motivi e se i punti A e B sono stati sottoposti a confronto pubblico. Entro quale data è previsto il cronoprogramma dei lavori relativo almeno al primo stralcio, se lo stesso sarà presentato ai cittadini e al Consiglio Comunale stante la rilevanza progettuale ed economica complessiva dell'intervento, entro quali termini o date sarà possibile accertare sia le economie di gara che le somme necessarie per finanziare anche il secondo e il terzo stralcio, quali aree e quali proprietà saranno oggetto di esproprio nel terzo stralcio. Chiede risposta scritta e orale in Consiglio Comunale. Le proponenti Gloria Gagliotto, Giorgia Grossi, Elisa Montanari.
Grazie. Io passerei la parola a Susanna Bacchelli, l'assessore all'urbanistica, all'ambiente e alle politiche giovanili. Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. In merito alle interrogazioni in oggetto si specifica quanto segue. Il primo studio di fattibilità tecnica ed economica approvato con delibera di Giunta Comunale numero 75 del 17 giugno 2019 prevedeva la realizzazione di un percorso ciclopedonale sul percorso in pregio alle vie Barberi, Frattini, 25 aprile, Sant'Antonio. È stato realizzato poi un percorso partecipativo tramite il consorzio CAIRE nelle serate del 13 ottobre 2020 e 20 ottobre 2020 per l'analisi delle soluzioni alternative al percorso. Al termine del percorso partecipativo, nella relazione conclusiva redatta dal consorzio CAIRE, è emerso che la cittadinanza ha scelto di collegare le due frazioni mediante la realizzazione di una pista ciclabile in sede propria a partire dall'abitato di Rovereto e proseguendo verso nord fino a raggiungere l'incrocio con via Mazzarana. Per tale motivo all'ingegner Marco Monaci è stato richiesto di rettificare il progetto di fattibilità tecnica economica iniziale e di redigere il successivo progetto definitivo. Lo studio di fattibilità tecnica ed economica presentato dal professionista di cui alla delibera numero 24 dell'11 marzo 2021 corrisponde all'ipotesi di tracciato scelta dalla cittadinanza durante gli incontri dal titolo Itinerari possibili del 13 e 20 ottobre 2020. Durante i sopralluoghi con l'ingegner Monaci si è rilevato come l'ampiezza del canale di Rovereto, la sua profondità e la ripidità delle sue sponde ne rendano necessario il tombamento per motivi di sicurezza. E per questo motivo si è avviata la costituzione di un protocollo d'intesa con il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale per l'esecuzione dei lavori in maniera congiunta. La necessità di suddividere in stralci il progetto è legata a motivazioni sia tecniche che di tempistica esecutiva della pista stessa. Infatti non è possibile tombare il canale durante la stagione irrigua, ma è altresì possibile condurre la progettazione, l'esperimento delle gare per le forniture e tutto quello che è propedeutico all'esecuzione dei lavori stessi. L'ultimo tratto, quello relativo al terzo stralcio attuativo, è quello che presenta una serie di criticità idrauliche importanti nel punto di intersezione del canale con la strada provinciale 11. Solo attraverso un confronto accurato con i tecnici del Consorzio di Bonifica, sia in fase di progettazione dei lavori che di esecuzione degli stessi, saremo in grado di decidere quale sarà la soluzione definitiva, se a destra della strada provinciale 11 o a sinistra, realizzando contestualmente un attraversamento semaforico a chiamata. In merito a quest'ultimo tratto daremo ampio riscontro al Consiglio Comunale, in quanto sarà necessaria una variante per la posizione del vincolo preordinato all'esproprio e tutta la documentazione sarà depositata agli atti per prenderne visione e formulare osservazioni come per legge. Il cronoprogramma dei lavori è un documento che è prodotto dal professionista unitamente al progetto definitivo e sarà presentato alla cittadinanza nelle forme consuete di pubblicità attuate dall'amministrazione per tutte le opere pubbliche appena ne saremo in possesso. La consegna è prevista per la fine del mese di maggio 2021. Per quanto riguarda l'economia di gara, occorre chiaramente attendere non solo che venga esperita la gara, ma anche l'esito della regolare esecuzione dei lavori, quello cioè che in termini tecnico viene chiamata rendicontazione. È impossibile infatti rilevare delle economie fin tanto che l'esecuzione dei lavori e le conseguenti spese saranno ancora in corso.
Grazie. Prego, ripasso la parola a Gagliotto.
Grazie ovviamente per la risposta. Ovviamente questa voleva essere un'interrogazione per essere messi un attimo anche al corrente della situazione, per anche cogliere l'occasione per mettere al corrente i cittadini e cittadinanza, perché insomma, come sempre, riteniamo che si pecchi un pochettino da parte di questa amministrazione in quello che può essere la condivisione dei progetti e tutto, perché appunto dopo gli interventi insomma di ottobre, insomma, io non si è più saputo più di tanto riguardo a questa cosa. Allora niente, abbiamo approfittato dell'occasione giusto per essere aggiornati sulla situazione dei fatti. Mi auguro quindi che ci sia appunto condivisione anche nel futuro per quello che può essere il discorso magari delle spese e così via, insomma, che ci possa essere un momento di condivisione per poterne ragionare e così via, visto che abbiamo detto che adesso non può essere il momento ma sarà in futuro, quindi mi auguro che almeno in questo futuro ci possa essere questa condivisione, tutto qua. Quindi vi ringrazio.
Grazie. Punto 2. C'è interrogazione del gruppo consigliare insieme al centro-sinistra relativo a azioni intraprese per la tutela della fauna minore presente sul nostro territorio. Passo la parola a Marco Ferrari, insieme al centro-sinistra.
Buonasera a tutti. Allora, Presidente del Consiglio, Sindaco del Comune di Novi di Modena. Interrogazione, azioni intraprese per la tutela della fauna minore presente sul nostro territorio. Premesso che la Regione Emilia Romagna si è dotata della legge regionale numero 15 del 31 luglio 2006 e successive modifiche contenenti le disposizioni per la tutela della fauna minore presente sul proprio territorio. La legge regionale, sviluppata su 9 articoli, indica dettagliatamente finalità, oggetto della tutela, norme di tutela, deroghe, prelievi, monitoraggio, elenco regionale delle specie rare e o minacciate, sanzioni, vigilanza, promozioni di ricerche ed azioni di salvaguardia. Nello specifico, l'articolo 3, al comma 2, tra i soggetti esecutori della conservazione della fauna minore mediante misure e azioni di tutela della biodiversità, cita le province e le comunità montane e i comuni, e al punto A del medesimo comma, che tutti gli enti coinvolti individuano e adottano misure di tutela e conservazione anche temporanee e limitate, a particolari fasi del ciclo biologico della fauna minore. Nello specifico l'articolo 8, vigilanza, comma 1, cita: la vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata ai corpi e servizi della polizia locale, al corpo forestale dello Stato, e al comma 2, tale vigilanza spetta inoltre alle guardie ecologiche volontarie. Contestato che il Comune di Nuovi Modena si è dotato di un corpo di vigile di guardie ecologiche volontarie che vantano una lunga esperienza, il Comune di Nuovi di Modena in precedenti occasioni ha ottenuto un intervento di del corpo guardie forestali avente giurisdizione sul proprio territorio. Il Comune di Nuovi di Modena compartecipa unitamente ad altri comuni dell'Unione Terre d'Argine all'iniziativa didattica rivolta alle scuole denominata Agenda Alfabeto Ambiente. Si interroga il sindaco e la giunta se sia stato mandato al corpo delle guardie ecologiche volontarie di provvedere anche a disposizioni in cui la legge regionale 16 2006 e successive modifiche, se sia possibile pertanto avere una relazione in merito a tale attività, quale sia allo stato attuale la collaborazione tra l'ente e il corpo delle guardie forestali competenti sul nostro territorio relativamente a questa materia, se è previsto un percorso e un eventuale o necessario ripopolamento di queste specie, se sia possibile utilizzare l'agenda alfabeto ambientale quale valido strumento per la diffusione e la conoscenza della tutela della fauna minore. Si richiede risposta scritta e trattazione in Consiglio Comunale. Il consigliere gruppo consigliare insieme al centro-sinistra, il consigliere comunale del gruppo insieme al centro-sinistra, Marina Rossi, Ferrari Marco, Lorella Gasperi e Giulio Olivetti. Grazie.
Grazie. No, adesso. Bene, passerei la parola a Susanna Bacchelli, che è l'assessore per l'ambiente. Prego.
Grazie Presidente. In merito all'interrogazione in oggetto si precisa quanto segue. La legge regionale 15 del 31 luglio 2006 sottopone a tutela tutte le specie animali presenti sul territorio emiliano-romagnolo di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente, compresi i micromammiferi e i chirotteri, con esclusione degli altri vertebrati omeotermi, nonché i loro habitat trofici di riproduzione e di svernamento. L'azione principale che la legge spinge a condurre da parte delle amministrazioni e degli altri enti preposti è quella, in primis, della protezione degli habitat naturali e seminaturali, promuovendo la ricostituzione degli ambienti degradati. In quest'ottica si è mossa fin da subito questa amministrazione, promuovendo iniziative con un approccio sistemico multisettoriale, che non si è limitato a interventi di ripopolamento, che secondo gli studi di settore nel corso degli anni si sono rivelati insufficienti. Sono state quindi ampliate le zone dedicate all'impianto delle siepi, abbiamo partecipato al processo di costituzione del paesaggio naturale e seminaturale protetto del Secchia, per arrivare poi al più recente progetto del Prato Fiorito, dove troveranno riparo non solo api e farfalle, ma anche ogni specie presente di fauna minore, in quanto non verranno utilizzati trattamenti di sorta nella sua gestione. È un'azione e una progettualità che parte da un'analisi del nostro territorio e coinvolge in varie forme collaborative non solo le guardie ecologiche volontarie, ma anche il Circolo Naturalistico Novese, il Consorzio di Bonifica e l'Ente Parchi dell'Emilia Centrale. Non ci siamo orientati ad azioni dirette di ripopolamento, in quanto inutili se prima non si creano le condizioni di vita necessarie alla salvaguardia di queste specie, se prima cioè non si migliora l'ambiente che ci circonda, favorendone l'insediamento naturale. Per quanto riguarda il corpo delle guardie ecologiche volontarie di Lega Ambiente, la convenzione con loro sottoscritta ha come finalità la salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini tramite un'azione di vigilanza tesa a valorizzare e difendere l'ambiente in generale ed in particolare le zone protette e di significativo pregio naturalistico, sviluppando l'educazione ambientale e la protezione civile. La loro attività è disciplinata dall'articolo 3 della legge regionale 2389, nonché delle relative direttive regionali di attuazione, e nello specifico si occupano di controllo e vigilanza in materia di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e luminoso, produzione e smaltimento dei rifiuti, l'escavazione di materiali litoidi, lo spandimento agronomico dei liquami, la protezione della flora spontanea protetta e tutela della fauna selvatica, esercizio delle attività venatorie e della pesca, aree protette e siti di Natura 2000 e difesa degli incendi boschivi. Si occupano inoltre di collaborare con le autorità competenti, protezione civile, AOSL, eccetera, per le opere di soccorso di pubbliche calamità ed emergenze ecologiche di competenza territoriale. Non hanno avuto quindi un mandato diretto relativo alla legge regionale in oggetto di interrogazione, ma la loro azione è da ritenersi implicita e corrispondente alle finalità disposte dalla norma all'articolo 1, in modo particolare per quanto riguarda la tutela e la protezione dell'ambiente. La loro infatti è una fondamentale e preziosa opera di sorveglianza e di segnalazione di tutte quelle problematiche che possono causare condizioni di degrado dell'habitat naturale e di conseguenza essere pericolose per la vita di ogni specie animale, compresa quella della fauna minore. La relazione annuale degli interventi svolti per l'anno 2020 è stata presentata in data 19 gennaio 2021 ed è agli atti del protocollo generale col numero 707. È possibile richiedere una copia mediante un semplice accesso agli atti. Per quanto riguarda il Corpo delle Guardie Forestali dello Stato, che era un organo della Polizia di Stato, esso è cessato il 31 dicembre 2016 e dal 1 gennaio 2017 gran parte delle competenze del personale sono state trasferite nel neocostituito Comando Unità Carabinieri per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare. È quindi una struttura dell'Arma dei Carabinieri. Il comando opera in difesa del patrimonio agroforestale italiano, nella tutela dell'ambiente e del paesaggio, nel controllo della sicurezza della filiera agroalimentare e nel contrasto delle cosiddette ecomafie, ossia attività poste in essere dalla criminalità organizzata che arrecano danni all'ambiente. Il loro intervento, oltre che essere conseguenza di piani di indagine interna all'arma stessa, può essere richiesto dall'amministrazione o da chiunque rilevi un illecito ambientale, come è accaduto nei casi di danneggiamento delle siepi della Resega di alcuni anni fa. L'accertamento delle responsabilità da parte dei carabinieri forestali comporta azioni di tipo penale oltre che pecuniario. La collaborazione con questo corpo, come con l'arma dei carabinieri in generale, è sempre stata massima e trasparente. L'agenda Alfabeto Ambiente rientra tra i progetti ricorrenti ormai da 20 anni del Centro di Educazione alla Sostenibilità dell'Unione Terre d'Argine ed è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado dei comuni dell'Unione. Lo strumento è validissimo e come per l'anno scolastico 2020-2021 i progetti che hanno in oggetto la tutela di ogni forma di fauna, anche di quella più piccola e a rischio, sono presenti per ogni fascia scolastica e molto utilizzati dagli insegnanti di tutto l'Istituto Comprensivo Gasparini di Novi. La guida è appunto rivolta agli insegnanti, quale valido strumento di integrazione didattica, ma è disponibile online sul sito dell'Unione Terre d'Argine all'indirizzo ambiente, proposte didattiche, alfabeto ambiente per l'anno scolastico 2020-2021.
Grazie. Passo la parola al consigliere Ferrari Marco.
Grazie per l'illustrazione, sono soddisfatto perché sono un po' fissato per queste cose, vedo che qualcosa si fa e qualcosa si sta muovendo, qualcosa si muovrà, io spero sempre di fare un po' di più, però vedo che le cose sono state fatte e capisco il fatto di la ripopolazione prima che l'ambiente sia sano possa essere una cosa deleteria per gli animali. Perciò sono in attesa del miglioramento ambientale, che se l'ambiente intorno a noi è meglio per tutti, è meglio per i futuri ciclisti e anche per chi cammina, per i pescatori e anche per tutti noi, credo. Grazie mille.
Presidente,
chiedevo, è possibile fare due domande? Oppure su questa cosa non posso farle?
Generalmente non si può fare...
Niente. No, perché leggendo so che chi legge ha facoltà dopo di risposte. No, chiedevo, niente, le riservo poi eventualmente più avanti.
Ok, grazie. Bene. Possiamo cominciare Consiglio Comunale. Io passerei la parola al dottor Capi per l'apertura e l'appello. Grazie.
Buonasera a tutti. Chiedo a chi è collegato di attivare le telecamere. Sì, sono tutte attivate. Allora, Biacci Enrico.
Presente.
Bacchelli Susanna.
Presente.
Biacci Marzia.
Presente.
Fabbri Mauro.
Presente.
Racavallo Alessandro.
Presente.
Non vedo Alessandro. Sì, l'ho visto. Martinelli Riccardo.
Presente.
Tioli Claudio.
Presente.
Turci Elisa.
Presente.
Zanardi Matteo.
Presente.
Gagliotto Gloria.
Presente.
Grossi Giorgia.
Presente.
Montanari Elisa.
Presente.
Ferrari Marco.
Presente.
Gasperi Lorella.
Presente.
Olivetti Giulia. Rossi Marina.
Presente.
Bonatti Remo. Casarini Elisa.
Presente.
Altrinieri Annalisa.
Presente.
Scrutatori.
Dunque, gli scrutatori io chiederei a Martinelli Riccardo. D'accordo. Gagliotto Gloria. Ferrari Marco.
Bene.
Infine comunico che prima dell'inizio della seduta è stato depositato dal gruppo Noi Lista Civica un ordine del giorno dall'oggetto istituzione fondo comunale a sostegno di donne single con figli e donne vittime di violenza che va ad inserirsi al primo e viene collegato al primo punto dall'oggetto analogo dell'ordine del giorno del consiglio di questa sera.
Chiedo se posso avere una copia.
Io non ho la fotocopiatrice. Non ce n'è una copia, qui non c'è la fotocopiatrice. A me è stato consegnato.
Fagli una foto e mandagli.
Elisa Turci, chiedo se può mandare via mail a Giorgia Grossi la copia della...
Sì, ok.
Bene, cominciamo. Il primo punto è ordine del giorno congiunto dei gruppi consigliari insieme al centro-sinistra e nuovo gruppo relativo a istituzione di un fondo comunale a sostegno delle donne single con figli e delle donne vittime di violenza. Passo la parola
a Delisa Montanari.
Prego.
Elisa Montanari.
Elisa Montanari.
Faccio io. Sì. No. È che sento l'eco, quindi posso andare?
Prego.
Allora, al Presidente del Consiglio, al Sindaco e alla Giunta del Comune di Novi di Modena. Ordine del giorno, oggetto istituzione di un fondo comunale a sostegno delle donne single con figli e delle donne vittime di violenza. Premesso che dal diritto alla casa, al mercato del lavoro, dall'accesso alle cure e all'istruzione, l'emergenza sanitaria e le sue conseguenze stanno accentuando esponenzialmente le disuguaglianze economiche, sociali, etniche e di genere preesistenti, rischiando la permanenza degli effetti nel lungo periodo, a prescindere dall'esito della pandemia in corso. Premesso che dati Istat indicano che a dicembre, mese ritenuto lavorativamente più incisivo, su 101.000 nuovi disoccupati, 99.000 sono donne disoccupate o inattive. Il fenomeno trova conferma in tutto l'arco del 2020, in cui dei 440.000 occupati in meno registrati in Italia, il 70% è costituito da donne. Premesso che
La pandemia ha allargato il problema della disparità di genere tra i motivi del crollo occupazionale femminile. C'è la natura stessa del lavoro. Le donne sono impiegate soprattutto nei settori che più di tutti stanno vivendo la crisi, servizi e domestico, spesso con contratti che offrono poca sicurezza e stabilità, come il tempo determinato, il part-time o precari in genere. E purtroppo il fenomeno non è stato né fermato né arginato nemmeno con il blocco dei licenziamenti. La mancanza di indipendenza economica è anche l'elemento principale che impedisce alle donne di lasciare un partner violento e di garantire alternative sostenibili per se stesse e per i propri figli. Non solo, ma l'autonomia delle donne che hanno subito violenza, pur essendo un problema ampiamente riconosciuto, è sacrificato negli interventi di risposta alla violenza stessa per insufficienza di risorse umane e finanziarie dedicate. Novembre 2017, rapporto Action Aid Italia Onlus e Unione Europea nell'ambito del programma dei diritti, uguaglianza e cittadinanza. Preso atto che nel nostro paese non esistono dei veri e propri sussidi in favore delle madri single, monoreddito o del tutto disoccupate, ma è possibile richiedere delle agevolazioni e degli assegni di natura diversa per taluni requisiti e solo entro periodi determinati dalla nascita del figlio, bonus bebè, bonus asilo nido, bonus mamma domani, assegno unico universale. La legge di bilancio 2021 ha introdotto la novità del bonus per mamme single senza lavoro o con un solo reddito che abbiano però a carico un figlio con disabilità accertata pari almeno al 60%. Inoltre tale bonus è previsto solo per gli anni 2021, 22 e 23. Considerato che in diverse circostanze emergenziali di urgenza nel nostro comune sono state attivate raccolte di donazioni in denaro finalizzate al sostegno economico dei servizi territoriali, in particolare a causa del sisma del 2012, i contributi versati tra il 2012 e il 2016 hanno consentito di ripristinare e implementare significativamente i settori dello sport, della scuola, del sociale, della cultura e delle politiche giovanili, ad esempio con la ricostruzione di strutture e di impianti, con l'adeguamento, la manutenzione, con l'acquisto di arredi, eccetera. Con l'emergenza Covid-19 è stato aperto un conto corrente per la solidarietà alimentare finalizzato a supportare gli aiuti distribuiti dai servizi sociali. Analogamente, tale risultato è stato raggiunto da altre amministrazioni comunali, promuovendo un crowdfunding civico partecipato. Con il sostegno anche delle associazioni locali per consentire la realizzazione di progetti a favore delle proprie comunità inerenti ai temi del sociale. Tutto ciò permesso impegna il sindaco, la giunta e il consiglio comunale, per quanto di loro competenza, a istituire un fondo per le donazioni e i contributi in denaro a favore del comune di Novi di Modena destinato al sostegno delle donne single con figli e delle donne vittime di violenza da gestire per il tramite dei servizi sociali territoriali. Tale fondo abbia come contributo economico, almeno iniziale, quello degli assessori e dei consiglieri comunali attraverso il conferimento dell'indennità o dei gettoni di presenza nella misura che si vorrà concordare o a titolo volontario personale, di farsi promotori dell'iniziativa con le associazioni locali e tutti i possibili soggetti aderenti, parti sociali, associazioni di categoria, imprese o altro, a garantire che tutte le donazioni e i contributi in denaro che perverranno con il versamento sul conto corrente dedicato verranno utilizzati esclusivamente a sostegno delle donne single con figli e delle donne vittime di violenza. L'amministrazione comunale dovrà rendicontare in modo analitico, anche mediante pubblicazioni sul proprio sito internet o canali social, le donazioni ricevute e il loro utilizzo. I proponenti gruppi consigliari, insieme per il centro-sinistra Marina Rossi, Giulia Olivetti, Lorella Gasperi, Marco Ferrari e nuovo gruppo Gloria Gagliotto, Giorgia Grossi e Elisa Montanari.
Grazie. Ora passo la parola a Elisa Turci per esporre l'oggetto.
Sì, grazie Presidente. Posso fare una premessa?
Prego.
Posso fare una premessa?
Prego.
L'ordine del giorno è stato scritto perché diciamo che il nostro gruppo di base ha colto l'intento dell'ordine del giorno che è stato presentato dagli altri due gruppi, ma è stato riformulato per una questione sia di declinazione a livello di servizi, quindi per portarlo più incentrato su Terre d'Argine, visto che i servizi sociali sono incentrati in Terre d'Argine, e in più anche per una questione di categorie, diciamo. Quindi adesso vado a leggerlo. Al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta del Comune di Novi di Modena. Novi di Modena, il 29 aprile 2021, ordine del giorno, oggetto, istituzione Fondo Comunale a sostegno di donne single con figli e donne vittime di violenza. Premesso che il presente ordine del giorno intende portare all'attenzione del nostro Consiglio Comunale entrambe le categorie citate nell'oggetto, pur nell'attenzione ad una trattazione gestita in modo differenziato tra loro, in quanto le stesse rientrano in contesti molto diversi e non confrontabili. In particolare, il ruolo di genitore single si riferisce ad un soggetto preposto alla promozione e al sostegno dello sviluppo fisico, emotivo, sociale e intellettuale del proprio figlio dall'infanzia all'età adulta, mentre la donna vittima di violenza rientra nel complesso contesto di un grave fenomeno sociale e o culturale. È necessario approfondire la questione partendo dall'analisi di ciò che viene proposto attraverso il servizio sociale, che ricordiamo essere conferito ormai da anni in Unione delle Terre d'Argine e non più sui singoli territori dei nostri comuni. Premesso che è importante ricordare che nei casi di nostre concittadine vittime di violenza è possibile sempre e comunque beneficiare di sostegno economico e percorsi erogati dai servizi sociali delle Terre d'Argine attraverso il prezioso supporto di associazioni, del consultorio familiare distrettuale e del centro per le famiglie. Personale altamente specializzato fornisce alla donna vittima e ai suoi eventuali figli un supporto che va dal primissimo soccorso con l'allontanamento del contesto violento verso un luogo segreto e protetto all'attivazione di percorsi psicologici con l'obiettivo di lenire le ferite dell'anima a percorsi educativi mirati all'indipendenza con la possibilità di attivare in casi specifici tirocini a sostegno dell'indipendenza economica e quindi una vita autonoma. Premesso che inoltre non si deve dimenticare la Fondazione Emiliano Romagnola a favore delle vittime di reato presieduta dallo scrittore Carlo Lucarelli, nella quale l'Unione delle Terre d'Argine e il Comune di Novi di Modena sono annoverati tra i soci attivi. La Fondazione interviene a favore delle vittime dei reati quando da delitti non colposi ne derivi la morte o un danno gravissimo alla persona. Da danno gravissimo alla persona si intendono i danni arrecati ai beni morali e materiali che costituiscono l'essenza stessa dell'essere umano, come la vita e l'integrità fisica, la libertà morale e sessuale. L'intervento della Fondazione attivato dal Sindaco è volto a permettere alla vittima o alla sua famiglia di affrontare nell'immediato lo shock determinato da un grave crimine, mediante un intervento rapido, spesso in denaro. La Fondazione agisce in termini rapidi e concreti, senza dover affrontare i vincoli burocratici tipici della pubblica amministrazione. Le famiglie con un solo genitore rappresentano una realtà sempre più diffusa nella società odierna. La famiglia monoparentale, per sua natura contrassegnata da elementi di vulnerabilità e debolezza, nell'attuale congiuntura economica è quella che rischia di subire i contraccolpi più forti e gli effetti negativi della crisi. È necessario pertanto approntare misure di sostegno e interventi specifici volti a scongiurare situazioni di grave povertà e di disagio sociale, sempre più in aumento nel nostro Paese. Considerato che esiste anche se in proporzioni minori l'abuso contro gli uomini che avviene sia all'interno delle relazioni eterosessuali che da persone dello stesso sesso, come avviene per gli abusi domestici contro le donne, anche quelli contro il sesso maschile possono assumere forme di violenza fisica, emotiva, verbale o sessuale. La principale e più frequente violenza esercitata sugli uomini è quella psicologica, una forma di maltrattamento sottile e insidiosa, perché non avendo effetti evidenti e restando in genere nascosta all'interno delle mura domestiche per vergogna, spesso viene sottovalutata, se non addirittura rimossa dalla coscienza comune. La violenza contro gli uomini è ancora considerata un tabù sociale e ciò ha portato ad una scarsità di studi sulla violenza e di conseguenza allo sviluppo di rare reti di sostegno per le vittime di sesso maschile, assolutamente non paragonabili a quelle storicamente radicate e rivolte alle vittime donne. Considerato che studi condotti dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico OCSE, analizzando la situazione della famiglia monoparentale nel nostro Paese e in altri Stati membri dell'Unione Europea, investigano sul loro legame con la povertà. È stato rilevato che, come questi nuclei familiari, rappresentino una sfida per le politiche sociali, per via del loro aumento e delle loro esposizioni alla precarietà e alla povertà. Le famiglie monoparentali combinano, in effetti, una serie di fattori che le rendono particolarmente fragili, quali la rottura familiare che si traduce in una perdita di risorse per i genitori, soprattutto per il genitore affidatario, e le difficoltà nel conciliare vita familiare e lavoro. La vulnerabilità delle famiglie monoparentali è un dato da non sottovalutare, soprattutto in una congiuntura economica come quella che stiamo attraversando. Preso atto che, per quanto sopra descritto, riteniamo che la violenza non possa avere un genere, la violenza è violenza e basta. Pur nella consapevolezza che la grande maggioranza delle famiglie monoparentali è costituita da donne single con figli, per proporre un beneficio economico a sostegno di un determinato gruppo di persone, solitamente si parte dall'analisi dell'azione evento che ha portato la persona, il gruppo, nello stato di bisogno, un terremoto, una pandemia, un atto violento. Sono questi dati oggettivi, discriminanti e analizzabili. Così come l'atto violento in sé deve essere inquadrato come dato discriminante dal quale partire per ottenere da parte della vittima il beneficio economico che gli spetta. Così lo stato di emergenza economica è stato il dato discriminante per la distribuzione di buoni spese alimentari. E da questa riflessione va da sé che anche il beneficio economico ad esclusivo sostegno del genitore singolo di sesso femminile non possa essere accolto da un'amministrazione imparziale. Impegna il sindaco, la giunta comunale e il consiglio comunale, per quanto di loro competenza, ad interessare la seconda commissione in unione delle terre d'argine per discutere l'eventuale possibilità di attivare benefici a sostegno del genitore singolo in emergenza economica e vittime di violenza senza distinzione di genere, estendendo la riflessione a tutti i territori dell'Unione. Elisa Turci, Claudio Chioli, Matteo Zanardi.
Grazie. Se qualcuno vuole dei chiarimenti,
prego. Posso fare un'altra?
Ma è un chiarimento che vuoi dare? Oppure...
È un chiarimento che forse non ho fatto, nel senso che l'idea era quella di insomma, portare insieme in commissione questo tema, e quindi il nostro gruppo propone, se gli altri gruppi saranno d'accordo, di ritirare entrambi gli ordini del giorno per andare insieme in commissione con questa proposta.
Prego Giorgia Grossi.
Però Elisa, da quello che hai detto, è ritirare l'ordine del giorno e andare con quella proposta, quindi però se ritiriamo entrambi bisogna che la proposta che poi portiamo debba essere una proposta condivisa. Non quella, cioè se vengono ritirati entrambi, hai capito?
Posso intervenire?
Prego, Lisa.
Diciamo che secondo noi, come avete visto dall'ordine del giorno che ho letto, spero che sia stato comprensibile, dividere in categorie come era diviso nel vostro ordine del giorno, secondo noi non è corretto, e in più definire fin dal principio dei criteri, mettendo comunque dei paletti, non ci sembra la strada giusta. Per cui l'idea di costituire questo fondo secondo noi è buona, ma la vorremmo portare in terre d'argine, con la possibilità di essere discussa fin dal principio sulle modalità di sviluppo. Questa è la proposta.
Ok, grazie. Non so se si vuole andare avanti...
No, solo un chiarimento sul tecnicismo. Se ci fosse la Garuti, forse condividerebbe con me. Il vostro titolo, però, del vostro ordine del giorno dice istituzione di fondo comunale sostegno delle donne single con figli e delle donne vittime di violenza. Quindi riprende il nostro ordine del giorno, però alla fine lo declina in modo completamente diverso, perché parlate di non di genere, e questo è il punto. Quindi non è un equivalente ordine del giorno, cioè con un oggetto che può essere fungibile. Secondo me, per come l'avete posto e per come sono anche premesso, sono due ordini del giorno distinti. Poi, volendo, ci possiamo mettere anche d'accordo su farne uno condiviso, che abbia degli obiettivi comuni, però i premesso sono considerevolmente diversi, anche considerato che è anche l'impegno. Cioè, non so se da un punto di vista tecnico possa essere considerato un equivalente ordine del giorno a presentare. Cioè, io li leggo come due ordini del giorno distinti. Dopo, se volete fare l'operazione di portarli uno comune in unione, sta di fatto che però se la proposta tua iniziale è quella di ritirarlo e di farne uno per portarlo in unione, allora non è ritiriamo entrambi, no, presentiamo il nostro, no, ci troviamo davanti a un tavolo e ne discutiamo.
Sì, anche, scusate, posso intervenire?
Prego.
Sì, il discorso di portare un fondo in comune, come è stato fatto con i nidi, anche i nidi sono seguiti in terre d'argine, ma i fondi per gli arredi dei nidi ce li abbiamo comunali, quindi il fatto di poterlo avere noi nel nostro comune, non in terre d'argine, ci dava anche un margine di, diciamo di gestione molto diverso rispetto all'unione terre d'argine, anche perché sappiamo benissimo le lungaggini di terre d'argine, solo mettersi d'accordo per fare un fondo e poi farlo partire, poi dopo mettere d'accordo tutti i territori su cosa farlo, cioè magari lo fai su delle politiche, ma su dei fondi magari è un'altra cosa, no? Il fatto di mirarlo a donne single e a donne vittime di violenza era per avere un fondo che potesse servire veramente, perché se hai tante persone che rientrano in un fondo non prendono niente e quindi dai un contributo che è irrisorio, che non ti cambia assolutamente niente da un punto di vista della tua economia quotidiana. Quindi il fatto di mirare, come dite voi, delle categorie era il fatto di poter restringere il campo per dare più respiro alle persone che hanno questo fondo, che possono usufruire di questo fondo, perché di 100 euro non me ne faccio niente, quindi magari avere più risorse, quindi mirare a persone specifiche, insomma, era più. Poi, se si vuole fare un fondo dove rientrano tutti quelli che sono genitori single, si può anche pensare, ma insomma, l'ordine del giorno era per le donne, ok? Poi, se volete fare un altro ordine del giorno su tutto il mondo, per me va bene, basta che ci si mette d'accordo e se ne ragiona, però non è quello che, insomma, volevamo fare noi in questo momento. Si era parlato delle donne, anche l'assessore Bacchelli e l'assessore il consigliere Viacci la scorsa volta avevano parlato del sostegno delle donne e quindi pensavamo che fosse anche d'accordo su questa cosa, ma se voi ritenete che il genere lo mettiamo da parte e lo facciamo generale, quindi lo generalizziamo, possiamo vedere in che modo. Non sono d'accordissimo, perché generalizzare vuol dire sempre fare quelle cose aleatorie che non servono mai niente, però magari si costruisce, magari si possono anche costruire delle politiche in Unione Terre d'Argine, ma il fondo, se è comunale, secondo me, rimane a casa tua e te lo spendi come ti pare a te, come è stato fatto con i nidi, donazioni sui nidi di Novi Erbereto, spese per i nidi di Novi Erbereto senza avere la lungaggine di passare in Terre d'Argine, e quindi assolutamente presi e spesi. È molto più diretto e molto più semplice. Poi sono d'accordo che le politiche invece si fanno in unione, assolutamente, come tante cose hanno a Carpi che noi non abbiamo e che hanno deciso di farsele solo a Carpi senza passare neanche per le Terre d'Arci, quindi come ne so, il contributo per il discorso delle donne nelle farmacie comunali, cioè, o comunque nelle farmacie in generale, cioè questo è un discorso che si fa territorialmente, si può fare, quindi è proprio un altro ordine del giorno, però insomma, se volete mettervi d'accordo, per me va bene, l'importante è che si arrivi a qualcosa per le donne, ecco, e per me l'obiettivo poi è quello, in un modo o nell'altro va bene. Il discorso di aprirlo ai nostri fondi, a chi volesse mettere un finanziamento, era perché personalmente, come consigliere comunale, cioè il mio gettone lo darei volentieri lì perennemente, cioè finché non finisco il mandato, e se qualche assessore vuole mettere qualcosa, dato che si sta a casa 2 mesi nelle vacanze, ci può mettere qualcosa, ma se non lo vuole mettere non ce lo mette, però almeno hai un finanziamento continuo nel giro di tutti gli anni, tutti i consiglieri si versano tutti qualcosa, qualche fondo un po' lo crea piano piano. E se anche un assessore ci mette metà anche del suo stipendio ogni tanto, come è successo anche a Soliera per le consulte di frazione, secondo me non muore nessuno. Però se l'idea non lo gestiamo noi, lo facciamo gestire a qualcun altro, non lo so. Cioè, ci devo pensare, ecco, ci dobbiamo mettere, come ha detto la Giorgia, a un tavolo e poi pensarci.
L'unica cosa è che siamo un po' fuori dalle considerazioni, cioè nel senso che adesso abbiamo aperto una discussione vera e propria, quindi io direi che adesso passo la parola a Elisa Casarini se c'è qualche considerazione, è una considerazione, ma qualcosa di, ma mi sembra che siamo andati già oltre la considerazione, quindi
vabbè, si fa fatica, Claudio, a fare delle considerazioni con 2 ordini del giorno diversi. Fare delle considerazioni vuol dire che doveva farle prima, o comunque sia si discute degli ordini del giorno adesso, perché si sono fatti, come Lisa ha esposto il perché, noi esponiamo il perché, insomma, giustificando la cosa per capire che cosa fare, Claudio.
Esatto, adesso dobbiamo capire cosa fare, quindi diamo. Prego, Elisa.
Passa? Allora, prego, sì, volevo rispondere un po' in merito a quello che diceva prima Elisa Montanari quando hai tirato fuori la questione della ristrutturazione dei nidi. Ecco, quello lì è il capitolo comunque delle manutenzioni che sono contemplate comunque a livello comunale, non sono a livello dei servizi che comunque, come ben sai, se dobbiamo far passare questo fondo attraverso il sociale, cioè la gestione di terre d'argine, cioè non c'è alternativa. Io vi potrei anche solo un po' raccontare di quello che è stata un po' la gestione anche solo dei buoni spese alimentari. Poi Elisa, tu lo conosci benissimo perché ai tempi eri
assessore. No, sì, io
tornata dalla. Scusa, no, non ci può essere un contraddittorio diretto.
No, nel senso che stavo dicendo, sai benissimo, eri assessore in quel momento quando c'è stato l'anno scorso l'impostazione per quanto riguarda tutto l'iter dei buoni spese alimentari. E sai benissimo che è stato un lavoro molto lungo, cioè per mettere insieme tutte queste cose qui, per far girare diciamo l'ingranaggio ci sono voluti ben 2 mesi ed è stata una cosa discussa a livello di Unione, giustamente perché i servizi sociali sono in Unione. Poi comunque torniamo nel merito, quello che è la questione del primo ordine del giorno, quello che portate voi, la questione che abbiamo ben espresso secondo me nel nostro ordine del giorno è proprio quella della discriminazione, cioè quello che portate voi, la questione di delegare, far qualcosa esclusivamente per il genere femminile, sinceramente ci pone un po' in difficoltà, anche in imbarazzo. Cioè voi ad esempio potete pensare, non so, un cittadino di sesso maschile, un genitore single che magari chiede un appuntamento, lo ricevo io e mi parla della sua situazione familiare, di emergenza economica, eccetera, magari viene a sapere che c'è un fondo che può aiutare, diciamo, l'altra metà del cielo, mentre per lui mi dice, ma come? Allora, cioè, io sono un uomo, comunque sono un genitore single, magari sono il genitore al quale è stato affidato il bambino, sono anch'io in bisogno, in ristrettezze economiche e comunque in difficoltà. Ci sembra veramente un po' difficile percorrere questa cosa incentrata esclusivamente verso il genere femminile. Poi ci piace l'idea comunque di istituire un fondo e vediamo come farlo girare così, e ovviamente, come vi ho detto prima, non sarà semplice perché comunque bisogna sempre passare dalle terre d'argine. Però ragioniamo insieme che sarebbe meglio estenderlo un po' a tutte le categorie, cioè la categoria sia maschile che femminile. Quindi non so, io sono assolutamente disponibile per incontrarci, per discuterne insieme. Volendo possiamo avere anche l'appoggio tecnico comunque della nostra coordinatrice territoriale, la quale insomma è a conoscenza anche del vostro ordine del giorno ed è sicuramente ben intenzionata a poter parlare in un primo momento tra di noi, poi dopo esporre la cosa in terra d'argine. Cioè io non vedo tutta questa difficoltà, poi insomma cerchiamo di venirci incontro.
Bene, passo la parola al consigliere Marina Rossa.
Grazie Presidente. Due considerazioni rispetto anche all'ultimo intervento dell'assessore. Ha ribadito che in Unione ovviamente i tempi sono molto lunghi, l'ha ribadito lei stessa, quindi cioè, secondo me si potrebbe, ipotizzo, non so, ritirarli per fare un ordine del giorno unico, ma che preveda anche l'istituzione del fondo sul comune immediato. Poi dopodiché si chiede anche l'estensione agli altri comuni, ok? Questo, cioè, secondo me, per partire, perché sennò cioè, è sempre, mi sembra sempre di non arrivare mai al dunque, trovare sempre la scusa per rimandare, perché comunque... Cioè, intanto partiamo e facciamo, poi sono d'accordissimo che non deve essere solo una questione di genere femminile, ok, bene, però almeno partiamo da il genere femminile. Questo mi sembra che sia anche un tema di rilevanza molto importante, perché insomma, l'avete poi anche detto voi nei passati interventi, anche i vostri consiglieri. Quindi, cioè, se meno questo per quanto mi riguarda, cioè io ci sto se lo discutiamo insieme, però non per discuterlo in unione, cioè partiamo da Novi e facciamo un ordine del giorno congiunto che tenga dentro anche comunque considerazioni di unione, perché ribadisco quello che ha detto anche la consigliera Montanari, le politiche certo si fanno in unione, quindi si possono mettere dei riferimenti di unione senza ombra di dubbio, però come fanno tutti gli altri comuni, perché nel comune di Carpi fanno un consiglio a settimana, parlano di temi che sono in unione, di politiche che sono in unione, ve lo assicuro, andatevi a guardare gli ordini del giorno del consiglio comunale di Carpi. Quindi voglio dire, non è che non trattano gli argomenti, li trattano, però la scelta politica viene fatta in condivisione, ma l'applicazione non è che non si può fare, ecco. Cioè, andiamo avanti, facciamo qualcosa di concreto per il paese e per le persone del nostro paese. Dopodiché, cioè, se vogliamo condividerlo in questo senso e ampliarlo di più, secondo me la disponibilità almeno per me c'è.
Grazie. Prego, passo la parola a Lorella Gasp.
Grazie Presidente, scusa, abbiamo chiamato Claudia. No, io volevo fare due considerazioni sull'oggetto. Secondo me la questione di genere è fondamentale, ma non perché io voglia far finta che non ci possano essere dei problemi anche per quanto riguarda il sesso maschile, però vorrei far presente due cose. Una, è notoriamente saputo che gli stipendi a parità di mensione delle donne sono comunque più bassi. È notoriamente saputo che in momenti di crisi economica, e la pandemia lo ha ribadito, le prime a perdere posto di lavoro sono le donne. E quindi sicuramente quando c'è una famiglia a monoreddito dove c'è single con un figlio, si sa che sono a rischio povertà uomini e donne, ma la donna è risaputo che paga in maniera maggiore crisi economiche e anche le posizioni sul posto di lavoro. Quindi questa per me è una cosa fondamentale. L'altra è che tutti i giorni, se non tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no, ci viene comunicato dai nostri telegiornali il numero di donne che dall'inizio dell'anno vengono assassinate o che subiscono violenze. Quindi sicuramente, ribadisco, ci potrà essere un problema anche del sesso maschile, ma forse perché al momento, lasciatemelo dire così, è molto meno rilevante, perché altrimenti i nostri telegiornali non ce lo farebbero sapere subito, tranquillamente, proprio per dare corso a quello che voi avete sostenuto nel vostro ordine del giorno. Mi fermo qui, l'unica cosa che vi chiedo, io capisco che vi si dà la possibilità all'ultimo momento di presentare un ordine del giorno, ma farne una copia o due in più cartacea per dare la possibilità anche di seguirlo mentre lo leggete qua, secondo me fa sempre parte di quella cortesia istituzionale che non è mai mancata, e quindi non capisco il perché magari no. Cioè, ci avrebbe fatto comodo averlo qua, uno lo legge, perché peraltro io stasera ho anche dimenticato a casa il cellulare, per cui, però insomma, avere una copia cartacea è molto più comoda, perché peraltro chi è in chat, in video, a volte la voce va e viene, per cui non si riesce neanche a seguirlo bene. Grazie.
Prego. Un altro vuole intervenire? Ah, Susanna, prego.
Sì, grazie Presidente. Sì, una considerazione sui dati statistici delle donne. Sì, è vero, però è vero tutto quello che ha detto il consigliere Gasperi, sono dati che ci vengono riportati continuamente dai telegiornali. È anche vero che però l'amministrazione, quando deve elargire dei contributi in denaro, lo può fare solo esclusivamente su dei dati oggettivi. Quindi se è una famiglia ad essere in crisi, viene dimostrato con l'ISE familiare. Quindi non può essere una discriminante l'ottenimento di un vantaggio economico l'essere un maschio o una femmina. È vero che gli stipendi femminili sono minori, però questo è un problema sociopolitico, è un problema sociale, non è un problema economico, è una questione legata a, come dire, all'esercizio del potere. Il comune, l'amministrazione, è l'amministrazione di tutti quanti i cittadini. Quindi se dobbiamo far fronte a delle situazioni economiche problematiche, queste devono essere dimostrate, e il fatto di essere un uomo o una donna non può essere discriminante. Perché se abbiamo dei bambini che sono in difficoltà, che non possono condurre una vita normale e sono in un regime di povertà, non sono indipendentemente da essere con un papà o con una mamma. Quindi è questo che dobbiamo stare attenti, cioè a non fare delle discriminazioni su delle situazioni problematiche. Poi, secondo me, sederci a un tavolo, fare una discussione, fare delle considerazioni assieme è sicuramente la strada migliore, senza però in questo momento mettere dei paletti e dire già quello che andremo a decidere. Cioè, qui possiamo decidere se ci fermiamo un attimo e riflettiamo tutti insieme, poi anche andando a vedere quali sono le effettive possibilità di quello che si può fare, perché anche creare un fondo non è così automatico. Ci sono anche delle questioni legate ai servizi di tesoreria, come poterli reagire questi fondi. Insomma, ci sono anche delle questioni tecniche che vanno ragionate sul momento. Perciò a me va bene, mettiamoci insieme, perché comunque sono problematiche che ci toccano tutti quanti. Cerchiamo di fare un progetto che in un qualche modo sia comprensivo un po' di tutte le problematiche, in modo particolare sicuramente di quelle delle donne. Vediamo se è possibile mettere l'accento sul nostro territorio, però parliamone, insomma, vediamo se è possibile o no, senza adesso dire ci sediamo e scriviamo la tal cosa. Non sappiamo cosa scriviamo se andiamo a discutere.
Prego. Non hanno capito l'ultima frase, Susanna. Posso?
Dicevo, sediamoci e parliamone, però senza dire adesso quello che andremo già a dire. Cioè, non possiamo dire faremo una discussione, ma voglio che la discussione abbia già questo risultato. Se è una discussione per trovare una soluzione condivisa, bisogna che parta dal punto zero, cioè con tutti i punti e le riflessioni che abbiamo intenzione di fare messi sul tavolo, e poi dopo valutate, pesate e anche considerate dal punto di vista pratico se si possono mettere in atto o no, o come metterle in atto.
Do la parola a Gloria Gagliotto del nuovo gruppo, prego.
Dunque, sto ragionando su come iniziare. Noi abbiamo una ricorrenza che è il 25 di novembre, che è la giornata contro la violenza sulle donne. Già qui. Esiste un'altra ricorrenza che è l'8 marzo, che anche quella è la festa delle donne. Ok. Poi succede, adesso faccio un altro concetto, faccio un passo, mi sposto, succede che io mi ritrovo alla mia amministrazione e quando vuole delle scelte le fa, perché ad esempio noi siamo il comune amico delle api, non amico del pettirosso, anche il pettirosso è in difficoltà, ma siamo amici delle api, si fanno delle scelte. Allora attenzione, questo è un discorso molto delicato, non voglio metterlo sull'ironico, sul burlone o che cosa, era per fare un esempio. Un'amministrazione ha anche questo compito, decidere quali sono le priorità o meno. Okay? Succede che appunto siamo tutti consapevoli delle problematiche di violenza nei confronti del genere femminile, è una questione di genere. No, non lo è. Non stiamo parlando della violenza in sé, la violenza è un problema anche tra bambini, tra bulli, cioè qualsiasi categoria ovviamente. Qui si sta parlando della violenza sulle donne. Questo è l'ordine del giorno. Quindi donne che subiscono violenza comunque. Bene. Non riesco a capire cioè, qual è il concettualmente proprio. Abbiamo individuato una categoria fragile, e mi ritrovo l'assessore ai servizi sociali che potrebbe darmi qualche numero per supportare la sua tesi. Dal momento in cui mi dice, io mi ritrovo anche padri single, ma per l'amor del cielo non metto in dubbio, parliamo di numeri, visto che siamo un comune con dei numeri che possiamo controllare e abbiamo appunto dei casi, i servizi sociali sono segnalati, ci sono tantissime segnalazioni e così via, parliamone, a livello di numeri si guarda quante sono le ragazze single in difficoltà piuttosto che gli uomini, ci guardiamo, così abbiamo un supporto ancora alla vostra tesi. Però ripeto, il nostro ordine del giorno vuole avvertire su questo, su questa categoria, perché il vostro discorso si può fare con qualsiasi cosa, perché ogni volta che si va a individuare una categoria che viene considerata magari in quel momento bisognosa, è ovvio che si vanno ad escludere le altre, ma non perché uno le ritenga meno importanti o meno considerevoli di attenzione, perché in quel momento si reputa e si ritiene che ci sia questa necessità. Poi nessuno esclude ovviamente di vogliamo fare un altro fondo, vogliamo ampliare, vogliamo individuare, perché ripeto, il nostro comune con i numeri che abbiamo ci permette effettivamente anche di fare questo ragionamento e dire attenzione, visti i numeri, se anche noi aprissimo il cappello del bando anche agli uomini, comunque riusciremmo a sopperire alle necessità e tendenzialmente facendo due calcoli matematici un pochettino, no, riuscire, non dico garantire, ma magari avere un numero ristretto che ci possa dare la possibilità, come diceva prima il consigliere Montanari, di dare un contributo che sia un contributo, non che sia un semplice una pacchettina sulla spalla, sì ci siamo, ciao. Cioè è tutto un altro il concetto che ci sta dietro, non vuole essere l'istituzione di un fondo per dire ah ma guarda che brava questa amministrazione che pensa a queste persone, no, cioè vuole essere istituzione di un fondo che vada veramente ad aiutare determinate persone, e per fare ciò, e lo sapete bene perché ne abbiamo parlato in passato più di una volta, bisogna scegliere nel senso di decidere, fare delle scelte. Oggi mangio la crema, è ovvio che devo rinunciare alla cioccolata, ma non per questo cioccolata mi piace di meno. Questo è anche il ruolo degli amministratori, io penso. Quindi, ribadisco, per me questi due ordini del giorno sono concettualmente proprio diversi, cioè vanno a avvertire su due cose diverse, non che una sia più importante dell'altra, assolutamente, ma sono due tematiche diverse. Quindi concordo assolutamente con quanto detto dai consiglieri Gasperi, Rossi, Grossi e Montanari, parlarne fa sempre bene, condividere assolutamente, troviamoci dietro un tavolo e parliamone, perché credo che questa sia sempre la soluzione migliore. Però veramente riflettiamoci sopra e facciamo in modo che sia una cosa fatta innanzitutto per il nostro comune, perché anche qui capisco che ci sia l'Unione Terra d'Argine, però abbiamo sempre detto, e le lungaggini, e questa, cioè, attenzione, ripeto, siamo amministratori del nostro comune, possiamo anche noi fare un qualcosa riferito al nostro comune, basta, cioè, che non significa escludere, come dicevamo anche prima, può essere un primo passaggio, assolutamente, un primo passo di istituzione a livello comunale, nel frattempo si propone il tutto in Unione Terre d'Argine, che ha le sue lungaggini, le sue tempistiche, che poi provvederà se approva o meno. Però nel frattempo il comune di Novi dice no, noi facciamo questa cosa. Poi dopo, ripeto, ci si mette d'accordo tranquillamente, ma anche qui potrebbe essere veramente utile avere effettivamente dei numeri alla mano, perché, ripeto, può essere ancora più chiaro capire magari anche il vostro punto di vista, perché dal momento in cui mi viene messo di fronte questo punto di vista dico attenzione, o non sto prendendo in considerazione determinati dati, e mi sfuggono in questo momento, quindi dico abbiamo un assessore servizi sociali che ci può mettere al corrente, quindi se effettivamente nel nostro comune c'è questa esigenza e si nota anche questa violenza in ambito, cioè rivolta comunque al genere maschile, comunque ci sono tantissime famiglie monoparentali nel senso che c'è solo un genitore uomo e ci sono tantissime casistiche e riusciamo a, ma per bacco, cioè, però ribadiamo il concetto, il nostro ordine del giorno vertiva appunto nei confronti della donna. Punto. Grazie.
Grazie. Passo la parola al capogruppo di Università Civica, Elisa Turci.
Sì, dopo i vari interventi che ho sentito mi sento di esprimere il mio pensiero. Io sono convinta che non supereremo mai i problemi di discriminazione finché continueremo a discriminare e dividere in classi, in categorie le persone per poter accedere a dei servizi è una discriminazione. Secondo me in questo caso per poter dare un servizio ai cittadini non è importante discriminare se la persona che accede è uomo o donna, ma il problema che ha. Se è una vittima di violenza, che sia uomo che sia donna, che differenza fa? Nessuna. Poi saranno molte di più le donne che avranno diritto ad accedere a questo fondo perché purtroppo sono le donne che subiscono più spesso violenza, vorrà dire che saranno le donne ad ottenere questo supporto. Saranno la stessa cosa per i genitori, è uguale, la stessa cosa, non si può discriminare, non ha senso, non è, cioè, è un limite che non aggiunge nulla, anzi continua solo su una logica sbagliata che è quella della discriminazione di genere, quindi io su questo non sono d'accordo. Poi credo in ogni caso che siano state fatte delle riflessioni importanti da tutti quelli che sono intervenuti, la disponibilità al confronto, alla discussione mi sembra che ci sia da tutte le parti, quindi per me questo è il risultato più importante ed era quello che speravamo si potesse ottenere questa sera, quindi benissimo in questo senso. Grazie.
Passo la parola a Marco Elisa. Passo la parola a Ferrari Marco, prego.
Grazie, voglio solo dire una cosa, sicuramente come tutte le cose possono essere migliorabili, certo, però io mi ricordo che quando l'anno scorso è stato dovuto fare il contributo agli artigiani, l'amministrazione ha dovuto fare delle scelte, non le ha fatte cadere a pioggia su tutti, perciò ha dovuto fare scelte sicuramente dolorose da parte di alcuni artigiani che perché non facevano parte di quella categoria lì non hanno avuto il contributo e l'ha fatto queste scelte perché, come diceva, se no, come diceva la Montanari, il contributo sarebbe stato irrisorio. Pochi soldi per tutti, non ce ne facciamo niente a nessuno. Perciò credo che questo ordine del giorno possa essere migliorabile, ma migliorarlo vuol dire anche fare delle scelte, ok, mettiamo anche gli uomini, però dobbiamo scegliere delle categorie. Se vogliamo fare qualche cosa che sia un po' concreto, ci sediamo, facciamo delle scelte e abbiamo fatto quello che potevamo. Questo è il mio pensiero. Se invece non vogliamo assolutamente cambiare idea, perché quello che vedo alla lista civica noi ritiene che solo le loro proprie idee siano giuste, quelle degli altri sono discriminatorie, no, noi ci spostiamo un po'. Aggiungiamo i maschi sicuramente, però dobbiamo individuare una categoria particolarmente debole e lì facciamo quello che possiamo. Poi l'allargamento delle terre d'argine sicuramente è indispensabile, forse per avere un'azione più incisiva, però se vogliamo fare qualcosa a breve, a presto, nel giro di un mese, due mesi, è necessario fare una scelta del genere. Questo è il mio pensiero. Grazie.
Prendo come chiarimento quello che prego Giorgia Grossi.
No, una considerazione. Che le differenze di genere creano discrimine in parte vero e in parte non lo è. È come quando si definisce femminicidio un omicidio di una donna. In realtà la connotazione femminicida già di per sé non esiste, però lo si attribuisce e può avere due valenze. O quello di ridurre l'importanza di quello che comunque resta un omicidio, oppure di categorizzarlo in una categoria che in realtà non esiste. E però su questo si fa leva. Il problema è che, è vero, dovremmo essere tutte persone che indipendentemente dal sesso, ma anche indipendentemente dalle difficoltà, penso solamente i disabili o i bambini che hanno anche difficoltà di apprendimento, dovrebbero avere l'accesso a quelle che si definiscono pari opportunità. E per farlo si utilizzano quelle che si chiamano azioni positive, cioè si danno delle condizioni di piccolo miglior favore in modo tale che coloro che partono in difficoltà possono raggiungere pari obiettivi. Nel nostro premesso la scelta delle donne non è causale, cioè abbiamo indicato dei dati Istat e quando il 70% delle donne, e i dati sono quelli dell'Istat, in queste condizioni di crisi pandemica no, sono coloro che rinunciano oppure per altri motivi perdono il lavoro, è un dato che purtroppo è un discrimine di fondo. Anch'io vorrei che non fosse così, ma in me lo è. E questo è il punto. Lo è. Quindi occorre, come diceva prima Ferrari, fare una scelta. E sono scelte che non fanno, che limitano altre condizioni di difficoltà. È una scelta dove si dà una priorità a una condizione di difficoltà in modo tale che si venga a creare un'azione positiva perché persone che hanno maggiori difficoltà possono comunque avere e usufruire di un aiuto in una condizione di maggiore bisogno. Quando si diceva prima, in altri comuni hanno fatto delle azioni, per esempio Carpi con le farmacie, sulla tampon tax, riducendo l'IVA dal 22 al 4% sugli assorbenti per le donne, anche quella è stata una politica di genere. Non hanno detto no, facciamo qualcos'altro anche per gli uomini. No, era chiara l'intenzione. Era una politica di genere, perché già di per sé il fatto che non sia il 4% è discriminante rispetto, per esempio, all'acquisto dei rasoi per gli uomini che invece hanno già l'IVA al 4%. E questa è l'intenzione dell'ordine del giorno. Quindi fare un'azione che sia un'azione concreta sul territorio, per il territorio, per le persone in difficoltà, di questa categoria che in questo momento ha maggiore difficoltà. Poi nel momento in cui abbiamo fatto anche la scelta della costituzione del fondo comunale, non siamo state sprovvedute. Abbiamo chiesto A, se si poteva fare, B, a quali condizioni, C, se all'interno della legge di bilancio c'erano già delle misure che fossero compatibili. La risposta è stata sì, si può fare, l'adozione di un fondo comunale lo si può adottare, no, non ci sono condizioni di migliore favore oppure misure per le donne in queste circostanze, perché le misure che ci sono, sì, sono di carattere generico. Quindi è qui la scelta che deve fare l'amministrazione. Poi da un punto di vista politico possiamo anche parlarne in Unione, se è sociale conferito in Unione. Però questa è la motivazione che ci ha spinto a individuare le donne.
Grazie. Elisa Montanari mi aveva chiesto...
Sì, se vuole intervenire Marzia, non importa, Marzia, vedi tu.
Marzia, sì.
Come vuoi.
Sì, anche
io
perché...
Non so se l'ha stata prima Marzia, io non ho visto, quindi...
Adesso.
Ah, ok. Vado io allora, vai tu, come vuoi tu.
Allora, Lisa Montanari, prego.
Ok. Allora, sì, come diceva Giorgia, quando abbiamo scritto l'ordine del giorno, ci siamo informate, la risposta è stata che il Comune può aprire un conto corrente su cui raccogliere donazioni finalizzate, in particolare nell'ambito del sociale. E quindi come è già stato fatto per altre cose, quindi diciamo che il fondo lo si può fare perché è un fondo donazioni, non è un fondo che è istituito dal comune dove spendi dei soldi del bilancio tuo, ma è un fondo donazioni, quindi lo si può fare per quello. Rispetto a il discorso che diceva l'assessore Bacchelli sul fatto che il comune è un'istituzione, quindi deve garantire a tutti l'accesso, lo stesso diritto a un fondo, insomma, è relativo perché la Regione Emilia-Romagna, con la conferenza delle elette, dà dei fondi solo alle donne, non agli uomini, ed è la Regione Emilia-Romagna, quindi solo per la Regione Emilia-Romagna, secondo me, lo possiamo fare anche noi. Quindi questo è proprio specifica chiaramente che devono essere alle donne. L'altro aspetto che si può, cioè quello che diceva anche il consigliere Ferrari, cioè il fatto di fare delle scelte ben precise per dargli poi concretezza, perché se è un contributo irrisorio non mi serve niente, il fatto di allargarlo alle terre d'argine benissimo, ma successivamente, anch'io sono d'accordo su questo aspetto, e si può pensare anche a due fondi, cioè, mi viene da dire, cioè uno per una cosa e uno per l'altra, però credo che bisogna che facciamo delle scelte e che in queste scelte uno si esponga anche, quindi insomma poi magari effettivamente ne parliamo e vediamo. Ecco, comunque sia, volevo dirvi che il fatto di poter fare un fondo ce ne siamo assicurate prima di poterlo proporre, e si può fare.
Grazie. Quindi do la parola a Marzia Diacci, prego.
Buonasera a tutti. Dunque, a me piace molto l'idea del fondo, vi devo dire la verità, perché io il mio gettone ho sempre voluto dare in beneficenza, come ho già dimostrato anche le altre volte. Quindi se io sono d'accordo per fare il fondo, poi se vogliamo metterci di discutere per fare a chi e quando e dove, come, perché, va bene, però io sono per il fondo. Quindi il mio gettone sicuramente, se aprite il fondo, va a chi decidete voi, ma va bene inserire gli uomini, però so benissimo in prevalenza che sono le donne la parte più debole, insomma. Va bene, posto.
Bene, Elisa Casalini mi aveva chiesto di poter intervenire, però era presente, è venuta prima, come anche Elisa Montanari, però Elisa Montanari era intervenuta prima che io dessi l'avvio alla discussione. Se volete, se siete d'accordo che l'assessore abbia questa opportunità di rispondervi, se no, se mi dite di no, io non le posso dare la parola.
Elisa Montanari poteva andare in replica perché è colei che
ha presentato l'ordine del giorno.
Sì. Allora qui chiudiamo allora la discussione, perché se lei ha replicato vuol dire che eravamo alla fine della discussione. Siamo alla fine della discussione qui? Se quella dell'Elisa Montanari mi dici che è la replica finale, io a questo punto...
Per me va bene anche che parli Elisa, assolutamente. Se siete d'accordo, perché no?
Se siete d'accordo, io faccio... Però poi dopo si chiude qui, perché non posso far ripetere tutti... Prego Elisa Casalini.
Grazie per la possibilità di farmi intervenire, visto che ci sono state tante cose che sono venute fuori, quindi vorrei un attimo fare un po' di chiarezza su alcuni punti. Allora, voi parlate giustamente delle lungaggini in terre d'argine per l'istituzione di fondi, eccetera, eccetera, e su questo siamo tutti concordi che purtroppo la burocrazia è questa. Però penso che siate tutti a conoscenza che laddove c'è un'emergenza, cioè, i fondi ci sono, cioè, non è che queste donne, visto che parliamo di donne, se c'è un'emergenza non viene fatto nulla perché non esiste il fondo comunale con i fondi che sono stati raccolti. Attenzione, perché passa un messaggio un po' sbagliato, secondo me. Le nostre donne vittime di violenza hanno dei percorsi che sono aperti tramite le associazioni, c'è la possibilità di avere da subito un allontanamento dal contesto familiare violento insieme ai figli, con questi appartamenti protetti in luoghi segreti. Ci sono i programmi psicologici, insomma, per uscire, i tirocini formativi che possono essere attivati per il percorso di indipendenza. insomma tutta una serie di cose che non sono di poco conto, dobbiamo tenere presente che esistono e funzionano molto bene. E io non capisco perché aprire al fondo che vorremmo appunto instaurare anche gli uomini, non capisco quale sia il problema. Se ad esempio su questo fondo raccogliamo 1000, ad esempio, e le richieste sono 9 e sono 9 donne e un uomo, va bene. Cioè abbiamo capito che al 90% questi fondi andranno alle donne. Però se abbiamo anche solo un caso, è sempre un cittadino in difficoltà, di sesso maschile in difficoltà. Io sinceramente non me la sentirei di impedirgli, di chiudergli le porte in faccia perché esiste questo fondo, tra virgolette, discriminante per lui. Quindi, non so, insomma, secondo me dobbiamo anche ragionare su questa cosa qui. Perché è chiaro che i dati, come chiedeva la Gagliotto, adesso se sei interessata ai dati sicuramente li possiamo tirar fuori, ma è ovvio che gli interventi verso il genere femminile sono notevolmente più alti in proporzione, però questo fondo di conseguenza in proporzione andrà di più verso queste donne, verso il genere femminile. E basta, con questo, cioè, se no non finiamo più, sarebbe, è per questo che invito tutti, se magari riusciamo a fare una commissione, io mi rendo disponibile a discutere di queste cose, perché come vediamo, cioè, interessano tutti ed è giusto fare un approfondimento che non mi dilungherei, insomma, in sede di consiglio comunale, perché se no non finiamo più. Grazie per avermi fatto intervenire.
Beh, c'è da considerare che il problema è stato rilevato, ed è stato rilevato a questo punto sia dall'opposizione in primis e poi dall'amministrazione. Poi io non so, io darei la parola ai capigruppo se volessero fare un passo verso, non so, una... Non so, io a questo punto chiedo anche a voi come poter continuare la discussione sui due ordini del giorno. Se vogliamo arrivare a fare una commissione, e io vi invito, se invece vogliamo andare avanti, a fare la dichiarazione di voto, ognuno per la sua... Il suo ordine del giorno, aspetto che mi diciate voi, insomma. Due minuti di sospensione. Grazie.
Scusate, non l'abbiamo chiesto, ci stiamo consultando.
Chiedo scusa se possiamo possiamo proseguire? Qualcuno vuole fare un attimo ancora? Rischiamo di andare molto, molto avanti con l'altro ordine del giorno. O addirittura non poterlo mettere in discussione. Prego, Giorgia Grossi.
Allora ci siamo consultati anche telefonicamente, vediamo se riusciamo a trovare una quadra. Se siete d'accordo, visto che c'era anche la disponibilità di tutti, ci troviamo, però in tempi brevi, non tra qua un mese, qua due mesi. Nell'arco di una settimana, 10 giorni, ad orari che lasciano però ampia disponibilità non ai capigruppi ma ai consiglieri, quindi allargata il più possibile, in modo tale che tutti abbiano la possibilità di confrontarsi nella misura in cui è avvenuto in questo consiglio. Dopodiché valutiamo in quella sede, ognuno porterà le proprie proposte. Noi adesso per esempio ce n'è già venuta una, cui siamo disposti a fare una lieve modifica, vediamo se riusciamo a trovare un'intesa. Se siete d'accordo, questa è la proposta.
Elisa Tursi, vuoi?
Sì, assolutamente d'accordo, disponibili e anche insomma contenti che il risultato di questa discussione sia quello di aprire un confronto su questo tema così importante. Grazie, quindi ritiriamo il nostro ordine del giorno.
Bene, come
Aspettiamo una convocazione, non so chi di voi si assumerà l'incarico nel più breve tempo possibile, anche perché comunque ci saranno anche il 10 mi sembra una commissione bilancio dell'Unione e il 19 il Consiglio dell'Unione, quindi se facciamo una data o prima del 10 o subito a ridosso del 10, e come ripeto in un orario però che consenta alla maggior parte dei consiglieri di essere presenti, va bene? Quindi vedo che Marzia Diacci faceva un gesto, insomma,
sì,
un orario simile a quello del Consiglio Comunale, se anche per se vuoi può andare bene, che non sia come dire alle 5 del pomeriggio o alle 18, ecco.
Bene, bene. Io credo che Elisa Turci sarà lei a organizzare questo. Ah, scusi. Dice Casarini, a organizzare questa commissione e poi, insomma, in breve tempo, se siamo d'accordo, insomma, mi pare di aver capito. Dico bene, Elisa Turci?
Sì, sì, assolutamente.
Elisa Casarini?
Recepito, ok.
Quindi...
Si accendesse acceso, sì. Quindi ritirate?
Sì, credo che entrambi gli ordini del giorno si considerano ritirati, poi eventualmente dopo la commissione.
Le funzioni di vice capogruppo sono della Rossi Marina, mi pare, per il centro-sinistra.
Sì, ritiriamo.
Ah, ok, grazie.
Bene. Passiamo al punto 2 che l'ordine del giorno congiunto dei gruppi consigliari insieme al centro-sinistra e nuovo gruppo relativo a intitolazione di una via o di un parco o di un edificio pubblico o della deposizione di una targa commemorativa alla memoria di donne del o nel comune di Novi di Modena si distinsero nella seconda guerra mondiale per la liberazione. Chi lo presenta?
Presento io.
Do la parola a Lorella Gaspi del centro-sinistra.
Allora, al Presidente del Consiglio, al Sindaco e alla Giunta del Comune di Novi di Modena. Ordine del giorno. Intitolazione di una via o di un parco, di un edificio pubblico, della deposizione di una targa commemorativa alle memorie di donne del o nel Comune di Novi di Modena si distinsero nella Seconda Guerra Mondiale per la liberazione. Premesso che a pochi giorni dal 25 aprile, data riconosciuta come festa della liberazione d'Italia, anche donne del e nel comune di Novi di Modena furono protagoniste sul nostro territorio per raggiungere quell'evento ora celebrato. Preso atto che durante la guerra le donne non solo si erano fatte carico delle responsabilità sociali tradizionalmente maschili, sostituendo l'uomo nel lavoro e nel mantenimento della famiglia, ma avevano anche scelto di schierarsi e combattere, nelle diverse forme possibili, ribaltando la consueta divisione dei ruoli maschile e femminile, subendo per questo violenze e ritorsioni. Nei libri di storia si accenna appena alla partecipazione delle donne, sebbene il loro apporto si era rivelato determinante e solo nel corso degli ultimi anni sono entrate a far parte di diritto nella storia della liberazione nazionale. Considerato che al termine della Seconda Guerra Mondiale scarsi o quasi nulli sono stati i riconoscimenti alle donne, che scontavano anche i limiti della cultura dell'epoca, ne è la dimostrazione che ad aver ricevuto le medaglie d'oro al valore per le loro azioni sono state solo 19 donne in tutta Italia, il Consiglio Comunale di Novi di Modena impegna il Sindaco e la Giunta all'intitolazione di una via o di un parco o di un edificio pubblico o alla deposizione di una targa commemorativa alla memoria di donne del o nel comune di Novi di Modena si distinsero nella Seconda Guerra Mondiale per la liberazione. Che l'individuazione delle figure femminili destinate all'intitolazione o della deposizione avvenga assieme alle scuole, al CCR, RR e alle associazioni locali. I proponenti gruppi consigliari insieme al centro-sinistra, Marina Rossi, Giulio Olivetti, Marco Ferrari, Lorella Gasperi e del nuovo gruppo Giorgia Gagliotto, Giorgia Grossi ed Elisa Montanari.
Bene, grazie. Qualcuno vuole un chiarimento prima di passare alla discussione?
Il chiarimento, se volete, lo posso fare io. Il chiarimento sull'ordine del giorno, se posso fare una precisazione?
Prego, prego.
Questo ordine del giorno è stato lasciato volutamente generico, dando la possibilità di collaborazione delle associazioni locali con le scuole. In realtà avevamo individuato probabilmente anche alcune figure. È ovvio che sappiamo già che a Deva Frattini, per esempio, è intitolata una via come l'ex sala consigliare ora ricreativa. E poi abbiamo avuto del tempo per confrontarci con alcune associazioni che hanno ritenuto l'idea positiva e prima però di fare una proposta sul nome, perché le famiglie sono ancora sul territorio, di confrontarci su un testo più ampio, per cui questa cosa è stata in parte già portata alle associazioni che di solito si occupano di questo tema, solo per dare questa precisazione.
Bene. Qualche altra precisazione oppure possiamo passare alla discussione? Uno per venire? Nessuno rompe il ghiaccio? Lascio un altro minuto per ragionarci sopra, però poi dobbiamo andare avanti. Sono già le 10. Se vogliamo, se non c'è discussione, probabilmente va bene qualcuno, non so. Posso passare alla dichiarazione di voto e se c'è qualcuno che vuole prendere la parola, Elisa Turci, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, noi riteniamo che l'iniziativa di questo ordine del giorno sia buona e insomma l'appoggiamo, per cui il nostro voto sarà favorevole.
Grazie. Qualcun altro vuole fare la dichiarazione di voto?
Posso?
Prego, Giorgia Grossi. Ah no, Marina Rossi, scusi.
No, da voi, non sono chiesto. No, volevo solo dire che noi abbiamo presentato l'ordine del giorno con il nuovo gruppo e voteremo a favore.
Bene, a questo punto se passiamo dalla parola al dottor Cappi per il voto.
Diace Enrico.
Favorevole.
Bacchelli.
Favorevole.
Diace Marzia. Fabbri.
Favorevole.
Bracavallo. Martinelli.
Favorevole.
Pioli.
Favorevole.
Turci.
Favorevole.
Zanardi.
Favorevole.
Gagliotto.
Favorevole.
Grossi.
Favorevole.
Montanari.
Favorevole.
Ferrari.
Favorevole.
Gasperi.
Favorevole.
Rossi.
Favorevole.
Allora, voti a favore. Diacci, Bacchelli, Fabbri, Martinelli, Pioli, Turci, Zanardi, Gagliotto, Grossi, Montanari, Ferrari, Gasperi, Rossi. Chiedo conferma.
Confermo. Chiedo conferma a Martinelli Riccardo.
Confermo.
Gagliotto Gloria.
Confermo.
Ferrari Marco.
Confermo.
Bene, viene approvato all'unanimità. Passiamo alla ratifica variazione di bilancio ad oggetto. Posso andare avanti?
Sì, sì, sì.
Ho visto che è acceso il microfono. Ratifica variazione di bilancio ad oggetto. Prima variazione al bilancio di previsione 2021-2023. Urgente ai sensi dell'articolo 175,4 decreto legislativo 267/2000 approvata dalla giunta comunale con delibera numero 26 del 22/03/2021. Passo la parola alla dottoressa Mussini, se non la vedo collegata, ma ci sarà. C'è. Prego, dottoressa.
Buonasera a tutti. Provo a presentare lo schermo con il testo della delibera. Non so se la vedete. Allora, praticamente...
Sì, la vediamo.
Perfetto, grazie. Allora, questa variazione in sostanza inserisce 10.000 euro di incarichi tecnici per finanziati da un contributo dello Stato, questo per poter utilizzare 10.000 euro che già avevamo iscritti a bilancio, sempre per incarichi tecnici, finanziati da risorse nostre, ma che speravamo su questi di avere appunto questo contributo dello Stato in funzione, un contributo per le spese di progettazione sulla sicurezza, che il Ministero dell'Interno ci doveva dare conferma dell'assegnazione entro il 28 febbraio, ma questo non è avvenuto. Quindi in sostanza noi dovevamo utilizzare questi 10.000 euro, ma utilizzandoli avremmo comunque eventualmente perso poi il diritto ad avere il contributo. Quindi variazione urgente, abbiamo inserito altri 10.000 euro finanziati da questo contributo in sostanza, e quindi gli altri 10.000 li abbiamo liberati, li abbiamo potuti utilizzare per dare l'incarico per gli interventi di efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica. Poi abbiamo sempre legati agli investimenti, dove a bilancio avevamo iscritto 3 interventi finanziati da debito che si pensava di poter stipulare o dei BOC o dei mutui con istituti finanziari anche diversi da Cassa Depositi e Prestiti, ma dopo una richiesta a tutti a dieci istituti di credito non è stata inviata nessuna risposta, e pertanto sicuramente bisogna andare con Cassa Depositi e Prestiti. E se si utilizza Cassa Depositi e Prestiti bisogna iscrivere la spesa e l'entrata in altri 2 capitoli di spesa e di entrate, una partita di giro in sostanza, è un aspetto tecnico. Bisogna scrivere l'importo complessivo al titolo quinto dell'entrata, chiamato entrate da riduzione di attività finanziaria, al titolo terzo della spesa. E quindi in questo atto abbiamo fatto questa operazione in modo tale da avere già il bilancio a posto per poter chiedere, iniziare a lavorare per chiedere i mutui. Poi abbiamo iscritto in entrata in spesa 15.062,25 euro, che è un contributo che la Regione Emilia-Romagna darà ad ACER per gli interventi sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica. In particolare si tratta di interventi su alloggi in via Meucci, civico 42, via Chiesa Sud, civico 92 e via Foscolo, civico numero 11. Sono tutti interventi attuati da ACER in realtà non c'è movimentazione di denaro sul bilancio del comune, ma la regione paga direttamente Acer, ma chiede al comune una delega e chiede anche al comune di aver iscritto questo, anche questa è una partita di giro in entrata e in spesa, e pertanto abbiamo provveduto per poter andare avanti e dare la delega ad Acer, alla regione, per poter erogare i contributi ad Acer. In parte corrente abbiamo iscritto un importo di 600 euro dovuto a alla restituzione di un buono alimentare indebitamente percepito e a seguito di un controllo effettuato dalla Guardia di Finanza. Abbiamo effettuato una variazione per mettere nuovamente a disposizione questi 600 euro per un'altra erogazione. Questa è quanto. Quindi in sostanza questo è il prospetto che vedete. In parte corrente abbiamo aumentato le entrate e la spesa di 600 euro, in parte investimenti abbiamo aumentato sia l'entrata che la spesa di 1.225.062,25. Però ripeto, questi 1.200.000 è un aspetto esclusivamente tecnico, perché il bilancio armonizzato chiede di contabilizzare così l'indebitamento da Cassa Depositi Prestiti. Vi ricordo che al titolo sesto dell'entrata il 1.200.000 è già stato iscritto e in fase di bilancio di previsione. E ho concluso la presentazione.
Grazie, naturalmente ci sono dei chiarimenti. Dottoressa Mussini qui. Marina Rossi, tu hai la manina alzata e dopo... ecco, grazie.
Scusate, non me ne ero accorto.
Se non ci sono chiarimento, passo la parola a Lorella Gasperi, insieme al centro di sinistra.
Grazie, Presidente. No, chiedevo in merito alla questione della mancata manifestazione di interesse da parte di questi 10 istituti di credito, cioè non vi è proprio stata risposta oppure c'è stata una risposta negativa, perché qua c'è proprio scritto: a seguito di indagini di mercato attraverso richieste di manifestazione di interesse alla concessione di mutui inviata a 10 istituti di credito, nessun istituto ha risposto e pertanto se ne è necessario ricorso, insomma, alla Cassa Depositi, cioè proprio non hanno risposto proprio, cioè possono, sì, nei confronti di un ente che fa queste ricerche di mercato, gli istituti di credito non rispondere neanche, cioè io lo chiedo perché proprio sono molto fuori, cioè mi aspettavo che almeno un segno di esistenza, insomma, lo potessero dare, ecco.
Sì, confermo quello che è stato scritto nella delibera, che non è pervenuta nessuna risposta. Allora, premetto che noi abbiamo chiesto comunque alle banche di stipulare un mutuo o comunque un'altra forma di finanziamento allo stesso tasso di interesse di Cassa Depositi Prestiti. Quindi noi non gli abbiamo fatto forse un'offerta così allettante considerato quali sono i tassi di interesse oggi, ecco. Quindi ci può stare, ecco, che le banche comunque possono non rispondere, non sono tenute a rispondere. Cosa diversa invece è Cassa Depositi Prestiti, che il mutuo ce lo, insomma, se tutto è conforme, ce lo deve dare, ecco. Non ci dovrebbero essere problemi ad averlo da Cassa Depositi Prestiti. Le altre banche possono non rispondere.
Grazie della precisazione. Qualcun altro?
Io ho una domanda.
Marina Rossi, prego.
Ma qual è stata la motivazione di chiedere a 10 banche quando Cassa Depositi Prestiti fondamentalmente è la banca dello Stato e funge da banca per le amministrazioni pubbliche e lo sarà poi sempre di più, insomma, cioè il garante per lo Stato, cioè non c'è sicurezza di più che la Cassa Depositi Prestiti, quindi mi chiedevo perché andare a chiedere a 10, cioè quale motivazione c'è, se fosse tecnica.
Beh, la motivazione, cioè, a parte che comunque abbiamo un po' seguito anche quello che è stato fatto negli anni passati sia in Unione che sul Comune di Carpi. Poi comunque le banche erano tutte banche del territorio, quindi si è ritenuto di coinvolgerle, visto che comunque l'importo è abbastanza importante. Ovviamente noi come Comune non siamo disponibili a pagare un tasso più alto di quello di Cassa Depositi e Prestiti, quindi abbiamo messo questo vincolo. Però ci sembrava, insomma, una cosa interessante per il territorio inviare queste comunicazioni. Ecco, quindi l'abbiamo fatto e anche su un numero abbastanza rilevante di banche.
Grazie.
Prego.
Qualcun altro? Nessun altro interviene? Beh, allora andiamo avanti con la dichiarazione di voto. Se qualcuno vuole fare la dichiarazione di voto, Marina sta per la mano. Prego Marina.
Grazie Presidente. Noi, in coerenza con quanto votato al bilancio, al nostro voto contrario, quindi voteremo contrari anche in questa variazione, anche perché si parla della contrazione del mutuo, insomma, e giustamente per coerenza ci sembra opportuno continuare anche con il voto contrario.
Lisa Turci.
Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole.
Grazie. Bene, a questo punto passo la parola a Grossi Giorgia.
No, sono costretta a ripetere la dichiarazione di voto di Marina Rossi, quindi.
Niente, io non te la davo se non la volevi. Bene, passo la parola al dottor Capi per il voto.
Grazie Enrico.
Favorevole.
Bacchelli.
Favorevole.
Diacci Marzia.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Racavallo.
Favorevole.
Martinelli.
Favorevole.
Chioli.
Favorevole.
Turci.
Favorevole.
Zanardi.
Favorevole.
Gagliotto.
Astenuta.
Grossi.
Astenuta.
Montanari.
Astenuta.
Ferrari.
Contrario.
Gasperi.
Contrario.
Rossi.
Contrario.
Hanno votato a favore l'intero gruppo di Noi Lista Civica, astenuti l'intero gruppo, nuovo gruppo, contrari l'intero gruppo insieme al centro-sinistra.
Confermo.
Confermo.
Confermo. Scusate. È approvato con i voti di noi Lista Civica, astenuti nuovo gruppo e contrari insieme a centro-sinistra. Per l'immediata eseguibilità, prego. Non c'è? Allora passiamo al punto 5, al punto 4. Ratifica variazione di bilancio ad oggetto terza variazione al bilancio di previsione 2021-2023. Urgente ai sensi dell'articolo 175,4 decreto legislativo 267/2000, approvata dalla Giunta Comunale con delibera numero 33 del 19/04/2021. Do la parola alla dottoressa Mossini, prego.
Condivido lo schermo come prima. Questa variazione semplicemente iscrive un nuovo intervento per incarichi tecnici pari a 12.500 euro nel bilancio. Allora, questo incarico intanto è finanziato da minori spese, in parte investimenti, per l'intervento di manutenzione straordinaria del verde pubblico di pari importo. Quindi è stato effettuato in sostanza uno storno in parte investimenti togliendo 12.500 dal verde pubblico per inserirli negli incarichi tecnici. Questo perché era urgente affidare un incarico tecnico per lo studio di fattibilità per un intervento sulla scuola d'infanzia di Novi di Modena, in quanto l'articolo 1,59 seguenti della legge 160 del 2019, legge di bilancio, dà la possibilità ai comuni di chiedere un contributo per la messa in sicurezza, ristrutturazione anche di scuole di nidi e di scuole dell'infanzia. E pertanto si è scelto, poi vedremo nella prossima variazione, in cui inseriremo l'intervento, si è scelto di procedere a dare un incarico per questo studio di fattibilità di 12.500. E questo incarico, aggiungo, in questa variazione di bilancio è stato modificato anche il DUP, in quanto all'interno del DUP, alla sezione 2.2.5, abbiamo l'elenco degli incarichi, quindi sia patrocini legali che anche gli incarichi tecnici in parte investimenti. Quindi è sia un inserimento, uno storno nella parte investimenti che un inserimento, un'integrazione dell'importo degli incarichi. Questa è in sostanza la variazione.
Grazie. Qualcuno vuole qualche chiarimento su? Qualcuno vuole fare? Passiamo alla discussione. Se... Bene. A questo punto direi di passare alla dichiarazione di voto. Qualcuno vuole fare la dichiarazione di voto? Prego, Marina Rossi.
Grazie Presidente, noi voteremo contrari, come quanto detto prima, per coerenza con anche il voto del bilancio. Grazie.
Lisa Turci, prego.
Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole.
Bene, do la parola al dottor Cappi per il voto.
Grazie Enrico.
Favorevole.
Bacchelli.
Favorevole.
Piacci Marzia.
Favorevole.
Papri.
Favorevole.
Racavallo.
Favorevole.
Martinelli.
Favorevole.
Chioli.
Favorevole.
Turci.
Favorevole.
Zanardi.
Favorevole.
Gagliotto.
Astenuta.
Grossi.
Astenuta.
Montanari.
Astenuta.
Ferrari.
Contrario.
Gasperi.
Contrario.
Rossi.
Contrario.
A favore l'intero gruppo di Noi Lista Civica, astenuti l'intero gruppo del nuovo gruppo, contrari l'intero gruppo di Insieme al Centro-Sinistra.
Martinelli.
Confermo.
Gagliotto.
Confermo.
Ferrari.
Confermo.
Bene, viene approvato con i favorevoli Noi Lista Civica, astenuti nuovo gruppo e contrari Insieme a Centro-Sinistra. Al punto 5 abbiamo l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2020. Qui passo la parola al vice sindaco Mauro Fabbri.
Sì, intanto buonasera a tutti, visto che è la prima volta che prendo la parola. E nella Commissione abbiamo trattato in modo approfondito la relazione sulla gestione dell'anno 2020, anche facendo numerosi confronti rispetto agli anni passati. E dopo di me la dottoressa Mussini ci darà un riassunto di quanto presentato in Commissione. Penso che però sia doveroso, nell'introdurre la trattazione di questo argomento, ricordare che il bilancio 2020 è nato sotto la cattiva stella della crisi causata dall'emergenza sanitaria legata al Covid-19. E la pandemia fin dall'inizio, oltre ai nefasti effetti sul nostro sistema sociale e sanitario, ha procurato immediatamente effetti anche sul mondo del lavoro e dell'economia. Pertanto, già nei giorni precedenti alla votazione del bilancio di previsione, si è creata la necessità di presentare un emendamento per rimandare gli incrementi sull'aliquota IRPEF che tutti e quattro i comuni dell'Unione avevano precedentemente programmato. In seguito, nel corso dell'anno, si sono create nuove gestioni, attività, legate all'evolversi della crisi. Nella relazione troverete per questo riferimenti al nostro fondo di partenza, al fondo governativo per le funzioni fondamentali dei comuni, alle variazioni sulle entrate tributarie e tributarie, riferimenti a investimenti per le strutture scolastiche al coperto e all'aperto, risorse per il sostegno alimentare e così a seguire in molteplici attività. Quindi vedete come il tema abbia toccato quasi tutti gli aspetti dell'attività del comune. In particolare da inizio marzo e a fine, fino a fine giugno ogni attività ordinaria è di colpo cessata a seguito del lockdown. Le attività dell'ente si sono orientate alla gestione dell'emergenza e al mantenimento dei servizi essenziali, anche con modalità nuove e sconosciute, nell'organizzazione dell'ente quale significativo ricorso al lavoro agile. Quindi è stato un anno di emergenza anche per il comune. Da giugno l'attività dell'ente è ripresa almeno in modo parziale e con differenti modalità di erogazione dei servizi, garantendo via via sempre maggiori servizi e attività resi in presenza, almeno questo fino al mese di settembre. Da ottobre, con la nuova recrudescenza della fase emergenziale, pur continuando a garantire i servizi e le attività essenziali, si è nuovamente ridotta ogni attività che presupponeva un contatto diretto o un raggruppamento di persone. Quindi le attività maggiormente colpite sono quelle legate alla cultura, quelle legate a tutte le attività tradizionali che vengono svolte in presenza e anche tutto il mondo del volontariato e delle attività sportive dilettantistiche. La crisi sanitaria e le limitazioni agli spostamenti non hanno risparmiato il settore dell'economia, del turismo, a cui erano destinate risorse per le nuove occupazioni e attività di promozione territoriale da realizzare anche in convenzione con aziende agroalimentari. Dove è possibile, soprattutto in ambito culturale, per la biblioteca, si sono adottate modalità alternative, quali ad esempio il massiccio ricorso a strumenti web, anche se non accessibili a tutti, o modalità innovative come la consegna di libri a domicilio o ritiro diretto previa prenotazione. Nel consuntivo dei singoli obiettivi di questa amministrazione ci eravamo dati obiettivi che chiaramente in parte sono stati influenzati dalla situazione sottolineata. In particolare cito quelli della scuola, della cultura, dello sport, tutte le attività con le associazioni, con effetti diversi in relazione soprattutto all'obbligo del distanziamento sociale, in base al quale le attività culturali, ad esempio quelle della biblioteca o gli spettacoli, si sono potute svolgere di fatto esclusivamente nel periodo estivo e con significative limitazioni. Tutto questo per farvi una, come si può dire, un'anticipazione di come questo non sia un bilancio come negli anni precedenti, in cui possiamo semplicemente guardare i numeri, ma dobbiamo anche renderci conto del contesto in cui abbiamo agito. Quindi, in questa sintesi di quanto è avvenuto nel 2020, vediamo ora come si inserisce tutto questo nel nostro rendiconto del 2020. Passo la parola alla dottoressa Mussini.
Scusate, non avevo acceso il microfono. Prima condivido lo schermo. Parto da quello che vedrete sarà la relazione della giunta al consuntivo ritagliata o praticamente rimesso assieme solo alcune pagine in modo da scorrerla un po' più velocemente, però ci sono anche i numeri delle pagine, quindi se poi volete andare a verificare e approfondire lo potete fare all'interno della relazione. Allora, relazione sulla gestione 2020. Partiamo dai punti diciamo focali di quello che è stato l'esercizio 2021. Allora, intanto l'esercizio 2021 chiude con un risultato finanziario positivo di 5.355.396,68. Poi, come diceva l'assessore al bilancio, la gestione, l'anno è stato caratterizzato da una gestione straordinaria collegata all'emergenza sanitaria derivante dall'epidemia da Covid, partendo proprio da un emendamento fatto sugli schemi di bilancio già adottati dalla Giunta e poi da successive variazioni che sono trattate in una sezione apposita. Nel 2020 è stato riconosciuto anche nel 2020 un trasferimento ministeriale compensativo per il minor gettito IMU relativo agli immobili inagibili per il sisma 2012 pari a euro 758.000. Arrotondo le migliaia, così sarò leggermente più veloce nella spiegazione. La legge di bilancio del 2020 abolisce la IUC e istituisce la nuova IMU che assorbe integralmente l'IMU vecchia e la TASI. In sostanza le aliquote non cambiano, anche perché il comune poteva comunque aumentare, aveva autonomia sulla leva fiscale, ma non l'ha utilizzata anche per in considerazione dell'emergenza Covid. Nel 2020 sono state ridotte le risorse provenienti dal Fondo di Solidarietà Alimentare di 72.000 euro rispetto all'anno precedente, che era il 2019, e si attesta a 2.053. Il 100,82% delle entrate correnti previste sono state accertate e l'88,98% sono anche state riscosse all'interno dell'anno. L'89,78% delle spese correnti stanziate sono state realizzate, tenendo conto degli accantonamenti ai fondi di bilancio. La spesa corrente si riduce dello 0,10 rispetto all'esercizio precedente. Al netto, però, se la guardiamo al netto della spesa per il sisma, si evidenzia un incremento del 3,04. La spesa per investimenti relativa alla ricostruzione pubblica, sia ciò che rimane impegnato sull'anno 2020 e ciò che viene anche rimputato negli anni successivi, è pari a 2.471. Diciamo, tutti gli interventi attivati nell'esercizio 2020 sulla ricostruzione pubblica sono pari a 2.471. Di questi, 1.529 non erano stati terminati a fine 2020, quindi sono andati nel 2021 e la differenza invece rimane sul 2020. Interventi invece diversi dalla ricostruzione, finanziati sia da risorse proprie dell'ente, ma anche da altri contributi statali o da altri enti, sono stati pari a 1.373.000, cioè quelli attivati nell'anno sono appunto questa cifra, di cui 675.000 non erano stati conclusi e quindi portati sull'esercizio 2021. Inoltre, sempre sull'esercizio 2020, abbiamo anche 4.225.000 euro di interventi di opere di parte investimenti che provengono dagli esercizi precedenti attraverso il fondo pluriennale vincolato. Non sono stati contratti nuovi mutui nell'esercizio 2020 e l'indebitamento pertanto è sceso del 14,88% rispetto all'anno precedente. Abbiamo una cassa, un saldo di cassa pari a 3.894.000 a fine 2020. Abbiamo il risultato di amministrazione, che è così composto, diciamo, così creato: da un fondo di cassa iniziale il 1 gennaio 2020 di 5.366.000. Riscossioni durante tutto l'anno, sia per la parte residua che la parte di competenza, di 10.731.000. Pagamenti per 12.204.000, quindi con un fondo cassa il 31 dicembre di 3.894.000, poi a quello dobbiamo aggiungere i residui attivi che rimangono nel bilancio di 8.747.000, si detraggono i residui passivi per 2.013.000 e l'FPV per spese correnti di 187.000, l'FPV per spese in conto capitale di 5.085.000 e da qui abbiamo il nostro avanzo di amministrazione del 2020 che, come detto all'inizio, è pari a 5.355.396,68. Questo avanzo come è suddiviso? Allora, è suddiviso in avanzo accantonato per 1.126.000 euro. E vi leggo magari velocemente il dettaglio, di cui fondo crediti di dubbia esigibilità 379.000 euro, fondo perdite società partecipate 10.000 euro, fondo contenzioso 66.000 euro, fondo indennità di fine mandato 9.666 euro, fondo rinnovo contratto del personale 28.000 euro, fondo passività potenziale franchigie assicurative 12.000 euro, fondo passività potenziale restituzione oneri di urbanizzazione 30.000 euro, fondo passività potenziali conguagli utenze 35.000 euro, fondo passività potenziali ricostruzioni sisma 443.000 euro, fondo passività potenziali ex cas sisma 113.000 euro, accantonato, come dicevo prima, 1.126.000 euro. Poi abbiamo la parte vincolata. La parte vincolata è pari complessivamente a 2.851.000 euro. Di questa 307.000 euro è vincolata con vincoli derivanti da leggi o principi contabili. 448.000 euro sono trasferimenti che ci sono stati erogati per a specifica destinazione, poi la spesa non è rimasta nel bilancio e quindi è da riscrivere, pertanto sono confluiti in avanzo vincolato. Fondi derivanti dalla contrazione di mutui è una posta che già ha diversi anni che abbiamo bilancio. Vincoli formalmente attribuiti dell'ente sono 2.086.000 euro e questi sono per lo più sono diversi, diciamo, vincoli che l'ente ha anche attribuito negli anni, perché poi questo avanzo è un avanzo che proviene da quello che è stato generato nell'esercizio 2020, ma anche da ciò che era già nell'avanzo rispetto agli anni precedenti. E qui abbiamo anche le opere che non sono magari state, che non sono state realizzate nel 2000, non sono state impegnate o comunque portate a FPV nel 2020, che sono state mandate in avanzo vincolato e poi riapplicate sull'esercizio 2021 con il bilancio di previsione. Poi abbiamo la parte destinata agli investimenti pari a 79.000 euro e la parte disponibile pari a 1.297.000 euro. Allora, qui mi fermo subito con una premessa dicendo che all'interno dei vincoli derivanti da legge dei principi contabili abbiamo anche 225.000 euro di fondo funzioni fondamentali. E il fondo funzioni fondamentali è un fondo che lo Stato ci ha dato per il Covid, pari a 456.000 euro per coprire le minori entrate e eventuali alcune maggiori spese che si sono avute sull'esercizio 2021. 2020. Rispetto a questo fondo che lo Stato ci ha erogato, ci chiede una certificazione da fare entro il 31 maggio del 2021. E ci dice anche quello che vi rimane del fondo che noi vi abbiamo erogato lo dovete vincolare in avanzo e vincolarlo nell'avanzo vincolato da leggi per poterlo poi riutilizzare sul 2021. E noi abbiamo vincolato, come vi dicevo, all'interno di questo vincolo da legge 225.000 euro. Questi 225.000 euro è un importo presunto, perché come vi dicevo la certificazione che deve comunque fare l'analisi di tutto il bilancio verrà fatta entro il 31 maggio, certificata anche dal revisore oltre che dal sindaco e dal responsabile finanziario. Quindi non è certo che poi con la certificazione l'importo del fondo che si porterà nel 2021 sarà quello. Se non sarà quello, e comunque è impossibile che sarà precisamente quello, e da quello che dice oggi il Ministero con anche Arconet con una FAC, bisognerà riapprovare alcuni allegati del consuntivo, quindi bisognerà poi a seguito della certificazione tornare in consiglio e riapprovare l'avanzo. Tutto questo per dirvi che la totale parte disponibile di 1.297.000 non è certa come gli altri anni, che gli altri anni era un dato definitivo. Quest'anno non lo è, perché se la stima e la valutazione fatta è stata prudente potrebbe essere qualcosa di più, se non è stata prudente o comunque se in questa certificazione lo Stato non permette di inserire delle minori entrate che effettivamente noi abbiamo come è per esempio recupero evasione non si può inserire, insomma ci sono diverse cose, insomma è abbastanza tecnica e particolare, quindi può cambiare questo 1.297, non è detto che poi rimarrà confermato. Proseguo. Abbiamo anche noi la gestione della contabilità economico-patrimoniale. La contabilità economico-patrimoniale, per quanto riguarda il conto economico, dà nel 2020 un risultato economico positivo pari a 314.000 euro. Qui abbiamo gli equilibri di parte corrente e di parte investimenti, che ve li leggo. Abbiamo, per quanto riguarda la parte investimenti, nell'esercizio 2020 applicato avanzo per 1.032. Avevamo fondo pluriennale vincolato che proveniva dall'anno precedente 3.106.000, cioè questi 3.106.000 sono in sostanza investimenti attivati negli anni precedenti che non sono terminati e quindi sono stati portati all'interno dell'esercizio 2020. Titolo quarto sono le entrate proprie dell'ente nell'esercizio 2020 pari a 4.152.000. Risorse di parte corrente destinate alla parte investimenti abbiamo 362.000 euro, quindi con un totale di 8.655.000 di risorse. In spesa abbiamo al titolo secondo 2.985.000 di impegnato, questi sono gli impegni, ci sono praticamente gli interventi conclusi nell'esercizio 2020. Poi abbiamo fondo pluriennale vincolato che va sul 2021 pari a 5.085.000, quindi sono gli interventi che sono stati attivati nel 2020 o negli anni precedenti che non sono ancora conclusi e quindi si vengono spostati sul 2021. Totale abbiamo un avanzo che viene generato dalla parte investimenti di competenza pari a 584.000 euro. Nella parte residui abbiamo un meno 101.000 perché le risorse in entrata si riducono quando in spesa si riducono meno, ma questo è normale da quando abbiamo l'armonizzato perché le entrate rimangono nei residui, invece le spese per la maggior parte vengono portate in competenza nell'anno dopo. E quindi abbiamo che un nuovo avanzo generato dalla parte investimenti nell'esercizio 2020 di 482.000 euro. Nella parte corrente abbiamo applicato avanzo per 304.000 euro. Il fondo pluriennale vincolato, e quindi sono appunto spese attivate nel 2019 o precedente che non sono state realizzate, per lo più legate ai carichi legali soprattutto i carichi legali. E poi abbiamo il titolo primo pari a 5 e sono 100, scusate, il fondo pluriennale vincolato 106.000 euro. Poi abbiamo il titolo primo pari a 5.053. Il titolo primo sono le entrate tributarie, i tributi dell'ente e anche il fondo di solidarietà comunale, quindi entrate tributarie e perequative. Titolo secondo sono i trasferimenti, Stato, Regione, famiglie e altri enti o anche imprese, di 2.759.000 euro. E il titolo terzo sono i proventi dell'ente, dai beni dell'ente, e qui abbiamo anche i dividendi per esempio di AIMAG, e sono pari a 1.086.000 euro. Dalla parte corrente togliamo 362.000 euro di risorse che diamo alla parte investimenti e in entrata abbiamo risorse per 8.947.000 euro. In spesa il titolo primo, che è la spesa corrente, diciamo quella base, abbiamo 7.063.000 euro. Fondo pluriennale vincolato, che sono spese attivate nel 2020 o anni precedenti, portate nel 2021, 187.000 euro. Titolo quarto è la quota capitale di rimborso mutui, che è stata pagata nel 2020, pari a 684.000 euro. Totale 7.934.000 euro, con un avanzo che si viene a creare dalla competenza dalla parte corrente per 1.013.000 euro, a cui togliamo un avanzo, una quota negativa che si genera dalla parte residua, e quindi la parte corrente contribuisce all'avanzo per 926.000 euro. Quindi nell'anno 2020 è stato prodotto avanzo per 1.408.000. L'avanzo invece degli anni passati che non è stato applicato è pari a 3.946.000 euro, per formare il risultato di amministrazione di 5.355.000 euro. Vi ricordo che la parte accantonata, solo alcune poste possono venire applicate, quindi la parte, diciamo, accantonata è comunque, sono fondi che per lo più rimangono lì, a meno che non si svincolino per qualche motivo o durante l'anno o nel consuntivi successivi. Ecco, qua abbiamo un grafico che ci spiega graficamente, insomma, da dove arriva l'avanzo. Quindi l'azzurro è quello degli anni precedenti, 74%, la parte in conto capitale genera avanzo per il 9% del complesso, dell'importo complessivo, e la parte corrente il 17%. Qui abbiamo invece la destinazione dell'avanzo. Quello di prima era da cosa viene generato, qual è la destinazione. Quindi il 21% è accantonato, è avanzo accantonato. Il 54% è avanzo vincolato, l'1% è avanzo investimenti e il 24% è avanzo disponibile. Ecco, qua abbiamo un'evoluzione del risultato di amministrazione negli ultimi anni, dal 2018 che era 6.076.000, 2019 5.283.000, 2020 5.355.000. Poi non vi leggo come era composto nei vari anni, il 2020 l'abbiamo già visto. Questo lo potete trovare a pagina 18 della relazione. Poi abbiamo la gestione del bilancio di parte corrente. Allora, la parte corrente del bilancio, se la vogliamo, guardiamo questa tabella che la confronta con gli anni passati, abbiamo i primi tre titoli dell'entrata, 8.899.000 nel 2020, contro 8.591.000 del 2019 e 9.585.000 del 2018. Qua nei trasferimenti correnti abbiamo sempre anche la quota di sisma legata in particolare agli ex CAS che vengono ancora erogati. Poi abbiamo, come parlava l'assessore, tutta una sezione che inizia da pagina 20, che parla del Covid, quindi l'emendamento, il fondo ripartenza, poi abbiamo gli investimenti che sono stati iscritti a bilancio per attivare delle opere o comunque delle sistemare le scuole per poter permettere ai ragazzi, ai bambini di tornare a scuola in sicurezza. E per quello sono stati finanziati appunto 240.000 euro. Poi abbiamo tutti i vari contributi, quelli che sono delle minori entrate, 15.000 euro, sono tutti i contributi specifici che ci ha dato lo Stato per il Covid. Quindi ci ha dato per le minori entrate 15.000 euro, in particolare legate alla COSA. Ci ha dato per la spesa invece 177.000 euro, di cui i contributi più importanti sono stati le due tranche del Fondo di Solidarietà Alimentare. Poi anche altri contributi pari a altri 21.000 euro. Poi abbiamo il fondo, come vi dicevo prima, il Fondo Funzioni Fondamentali, che su 4,22 miliardi del riparto complessivo a tutti i comuni, al comune di Novi di Modena sono stati erogati 456.000. Di questi, appunto, è necessario fare, come vi dicevo prima, la certificazione. Noi ne abbiamo conservati sia bilancio che anche nell'avanzo, in altre poste di avanzo vincolato, un totale di 231.000 euro, e abbiamo fatto una stima, un'ipotesi di poter portare su 2021 e quindi che non serviranno, che non potranno non diciamo certificabili nel 2020, 225.000 euro. Qui abbiamo un prospetto delle entrate correnti, vi leggo solo due o tre numeri per non appesantire troppo. Abbiamo l'IMU del 2020, che considera sia il gettito che il recupero evasione, e praticamente abbiamo accertato 2.246.000 contro un 2.245.000 del consuntivo 2019. Il fondo di solidarietà comunale, che qui è diviso in tre righe, comunque si riduce di 72.000 euro, come vi dicevo. Sull'addizionale comunale IRPEF nel 2020 non abbiamo avuto una riduzione di gettito, che si vedrà sul 2021, e quindi abbiamo confermato l'importo che era nella previsione di bilancio, che poi in assestato era stato ridotto. Nella COSAP abbiamo invece avuto una riduzione rispetto al 2020, passando da 65.000 euro del 2019 a 29.000 euro del 2020, ma una parte di questa riduzione è stata decisa dal Comune quando è stato approvato il bilancio di previsione, quando siamo passati da TOSAP a COSAP, in cui sono state ridotte anche le tariffe. Quindi in realtà la minore entrata per Covid non è 35.000 euro, ma un importo più basso, intorno ai 12.000 euro. Qui abbiamo i trasferimenti, il titolo secondo dei trasferimenti. Di questi, 2.668.000 provengono da amministrazioni pubbliche, 21.000 euro provengono da famiglie, 19.000 euro provengono da imprese, e 50.000 euro provengono da istituzioni sociali private, per un totale di 2.759.000 euro. Le entrate extratributarie sono in particolare pari a 279.000 euro per i cimiteri, 10.000 euro per il fotovoltaico, 22.000 euro i fitti di telefonia, e a cui si aggiunge in modo straordinario solo per il 2020 anche l'incasso dei canoni anticipati di 110.000 euro, che questi 110.000 euro sono andati a finanziare la spesa per investimenti. Fitti attivi immobili 23.000 euro, diritti di segreteria 52.000 euro, canoni reti gas e idrico 201 COSAP poco, perché è rimasta contabilizzata all'interno della TOSAP all'interno nell'anno 2020. Abbiamo i dividendi AIMAG pari a 326.000 euro nel 2020, abbiamo un fondo crediti di dubbia esigibilità pari a 379.000 euro, che è l'importo che è stato accantonato nell'avanzo del 2020, la spesa corrente è pari, l'impegnato della spesa corrente è pari a 7.063.000. Vi leggo questa tabella, che è abbastanza, quella forse più interessante, una di quelle più interessanti. Suddivisa per tipologia, abbiamo 878.000 che è redditi da lavoro dipendente, 116.000 euro imposte, tasse a carico dell'ente, 1.646.000 acquisto di beni e servizi, trasferimenti correnti per 4.261.000, interessi passivi 19.000 euro, rimborsi e poste correttive delle entrate 46.000 euro, altre spese correnti 93.000 euro. Abbiamo spese per il sisma, iscritte a bilancio, consuntivo 2020, ancora 836.000 euro, meno 190 rispetto al 2019. La spesa di personale complessivamente, con anche la quota dell'Unione, pari a 2.155.000, e si rispettano i limiti richiesti dalla norma. La spesa corrente si può leggere anche per missione, e poi la suddivisione è stata fatta, un'ulteriore suddivisione descrittiva per la tipologia, la percentuale complessiva per ogni tipologia rispetto al totale, che è in sostanza questa. Il 30,56% della spesa corrente è destinata a interventi in campo dei servizi alla persona, sociali, istruzioni. Il 6,14% è destinato a benessere e promozione della città, cultura, sport e tempo libero turismo. 15,58% è destinato alle spese per il sisma 2012 e per l'emergenza Covid. 16,52% è destinato al governo del territorio, ambiente, sicurezza, trasporti, edilizia e economia. 30,93% è destinato alla gestione del patrimonio e servizi trasversali amministrativi istituzionali, organi istituzionali, segreteria generale, anagrafe, stato civile, finanze, tributi, patrimonio, ufficio tecnico, patrimonio, personale, servizio informatico, e lo 0,28% sono gli interessi da debito. Abbiamo la parte investimenti con un totale di risorse che li finanziano pari a 8.655.000. Poi abbiamo gli investimenti che li vediamo nell'altro, in un altro documento, perché no, lo vediamo intanto qui. Gli investimenti del 2020 sono stati con sia l'impegnato che l'FPV, cioè quindi l'impegnato è quello che si è concluso nell'anno, l'FPV quello che si è spostato nell'anno successivo, 8.070.000 nel 2020 contro 5.776.000 nel 2019, 4.041.000 nel 2018. Questa è una tabella che mette a confronto i vari anni a partire dal 2013. E questa si trova a pagina 64. Poi qui gli investimenti non si vedono bene, andiamo a vederli in questo altro versione della relazione della giunta. Allora, trovate a pagina 65 l'elenco di tutti gli investimenti. Andiamo un attimo nei totali. Allora, gli investimenti propri, quindi finanziati da risorse proprie dell'ente oppure da contributi, come vi dicevo, dello Stato, che ne abbiamo avuti alcuni nel 2020 o da Atersir, sono impegnato, quindi conclusi nel 2020, 697.000 euro. E spostati nel 2021, 675.000 euro, per un totale di investimenti attivati nel 2020 di 1.373.000 euro. Per il sisma abbiamo impegnato, quindi conclusi nell'anno, 942.000 euro. Spostati nel 2021 1.529.000 per un totale di investimenti attivati nel 2020 di 2.471.000. Totale complessivo investimenti nuovi attivati, investimenti attivati, spese di investimento nel 2020 3.845.000, a cui si vanno a sommare altri 2.993.000 e 1.232.000 che sono investimenti che provengono dagli anni precedenti, e quindi a bilancio a consuntivo 2020 la parte investimenti è pari a 8.070.000 euro. Il debito, l'evoluzione dell'indebitamento ci dà a consuntivo 2020 3.915.000 contro 4.600.000 a consuntivo 2019. Con un totale di spesa per rimborso mutui tra quota capitale e quota interesse pari a 704.000 euro. Nel 2020 è stato sospeso il pagamento delle rate dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti utilizzando la norma del sisma per poter utilizzare quelle risorse per l'emergenza Covid. Oltre ad aver sospeso anche il pagamento della quota capitale di un altro mutuo con Banca Carige pari a 25.000 euro. Io ho concluso la presentazione. Anzi no, scusate, non vi ho detto comunque che alla fine della relazione voi trovate in appendice due parti, che sono una tutta la nota integrativa della contabilità economico-patrimoniale, e l'altra parte sono, che vedete qua, ecco, questa è la nota integrativa dell'economico-patrimoniale. Poi abbiamo anche sempre in appendice lo stato il consuntivo degli indicatori del DUP del 2020. Ho concluso.
Grazie per la puntuale spiegazione che ci dà sempre la nostra Roberta. Se qualcuno vuole qualche spiegazione ulteriore, qualche chiarimento, Elisa, no, Marina Rossi ha sempre la manina alzata, ma non vale.
Scusate.
Se qualcuno vuole intervenire, prego. Capisco che dopo tanti numeri, uno dai numeri, però. Nessuno vuole intervenire? Proprio esaustiva, dottoressa Mossini. A questo punto, se non ci sono interventi, io darei la parola a un intervento conclusivo al sindaco Viacci. Direi che prego, sindaco.
Grazie Presidente, anche da parte mia buonasera a tutti, visto che è il mio primo intervento. Io ci tenevo solo a sottolineare due aspetti della presentazione della dottoressa Mossini, che ringrazio anche questa sera per la sua collaborazione, il suo impegno che anche con queste scadenze così difficili in questo periodo abbiamo imparato solo oggi che potevamo approfittare della proroga del consuntivo, ma averlo imparato il 29 di aprile che si poteva avere un mese in più, effettivamente non è che abbia facilitato il lavoro degli uffici, quindi un doppio ringraziamento insomma alla dottoressa, che lo riporti anche a tutta la struttura del Comune dell'Unione. Io volevo sottolineare due aspetti che sono due aspetti relativi al Covid che si leggono anche nel bilancio consuntivo. Uno, che è un aspetto più nascosto, è un aspetto che è stato gestito a livello di Unione, che è un aspetto nuovo, perché il 2020 ha visto, diciamo, una particolare coesione dei quattro comuni nel cercare di sedersi a un tavolo e provare sempre a ragionare su quali potevano essere le migliori politiche per il territorio a supporto davvero del tessuto produttivo, a supporto delle famiglie, a supporto di tutte le comunità, in una riflessione che è una riflessione di area vasta, una riflessione che ha coinvolto complessivamente tutta l'Unione. È chiaro che ogni comune, ogni ente mantiene la specificità della gestione che riguarda la dimensione dell'ente, riguarda la particolarità territoriale, ma si è cercato di dare una lettura il più possibile proprio di area vasta e il più possibile anche concertata con le associazioni di categoria, con i sindacati, con tutte le parti coinvolte, con tantissimi incontri, con una attenzione particolare proprio che si sta cercando di riconfermare anche nel 2021, proprio perché questa lettura insomma delle amministrazioni comunali, di tutte le amministrazioni dell'Unione come un unico organo insomma che sta cercando proprio di lavorare a favore del territorio sia sempre più percepito e leggibile attraverso le nostre decisioni. L'altro aspetto che invece è chiaramente ben visibile anche dalla relazione, che riguarda sempre il Covid, è proprio la quantità e l'impegno che l'amministrazione ha messo negli interventi straordinari, decisi chiaramente dopo il bilancio preventivo, quindi decisi in corsa, decisi con risorse sia proprie che in parte da finanziamenti dello Stato, che hanno garantito chiaramente un'apertura delle scuole in un momento in cui era necessario poter dare serenità alle famiglie, poter dare un supporto veramente forte in questo senso, poter testimoniare fattivamente che si poteva avere, diciamo, delle prospettive positive anche nella gestione della pandemia. E devo dire che i lavori che sono stati fatti nelle scuole, sia Novi che Rovereto, hanno effettivamente garantito la sicurezza dei nostri ragazzi, hanno consentito la possibilità di effettuare in sicurezza le lezioni e di proseguire durante tutto l'anno scolastico con i disagi minori possibili dovuti a quarantene o a difficoltà appunto di contagi del personale o degli studenti. Si legge nel bilancio consuntivo anche tramite il fondo ripartenza l'attenzione che abbiamo provato a mettere localmente per le attività economiche del nostro territorio, anche con un confronto diretto con gli interessati, con un tentativo proprio di raggiungere, come è stato ricordato anche prima, con delle scelte, ma comunque con l'idea che l'amministrazione potesse essere appunto al fianco della nostra comunità, e anche tramite tutte quelle defiscalizzazioni, quelle misure che abbiamo cercato di rendere anche le più semplici possibili, cercare di dare delle scadenze che dove possibile comprendessero direttamente tutto l'anno, per evitare anche a volte delle situazioni di incertezza che sono esse stesse, diciamo, difficili da gestire, perché sapere che ho 3 mesi di sconto, poi si aggiungono altri 3 mesi, poi altri 6 mesi, quindi imparare parzialmente queste misure è un conto, sapere già che potrò godere di un'esenzione per tutto l'anno, chiaramente a livello di impegno e a livello psicologico è molto, molto diverso. Quindi io ringrazio di nuovo i consiglieri che vorranno con il loro voto apprezzare, dare un sostegno appunto a quanto svolto nel 2020, nonostante le difficoltà della pandemia, dalla nostra amministrazione. Grazie.
Grazie. Quindi passiamo alla dichiarazione di voto. Chi vuole fare la dichiarazione di voto? Ah, prego, Marina Rossi.
Grazie Presidente. Noi notiamo che per il quarto anno consecutivo c'è un avanzo libero molto alto, come gli altri anni, di oltre 1 milione di euro, 1,2 milioni, quindi non mi voglio ripetere rispetto al passato, mi sembra di aver già detto tanto negli altri consigli. Noi non ci troviamo favorevoli a tutto questo avanzo, perché pensiamo che sia tolto agli investimenti, non è la parola correttissima, ma insomma alle risorse spendibili e utili per il nostro paese. E quindi il nostro voto sarà contrario a questo punto, con l'auspicio che l'avanzo sia tale, a questo punto mi viene da dire, ironizzando, anche nell'ultimo anno di mandato, così forse nel prossimo mandato vedremo se ci sarà qualcuno che riuscirà a spenderlo per i propri cittadini. Grazie.
Grazie. Prego, Giorgio Grossi.
Grazie. Mi associo ai ringraziamenti fatti alla dottoressa Mossini, perché le sue commissioni sono molto sempre esaustive. Noi ci asterremo, anche perché Elisa Montanari è stata una degli assessori nel 2020, quindi parte delle azioni che sono qui relazionate fanno parte anche del suo operato e dell'assessorato di cui ha fatto parte. È vero sì che la pandemia è stato un elemento che ha messo l'amministrazione a dura prova, è vero anche che c'è un'unione dietro che è molto forte, e questo bisogna dare atto, che ha permesso anche di coordinare le 4 amministrazioni in modo tale da sopperire tempestivamente all'urgenza e all'emergenza. Avremmo voluto vedere però anche sui target un maggiore dinamismo, che in altre realtà amministrative comunque non è mancato nonostante la pandemia, per cui per questi motivi noi ci asterremo. Grazie.
Grazie, passo la parola al capogruppo di Unione Civica, Luisa Turci.
Grazie Presidente, mi associo anche io ai ringraziamenti per gli interventi della dottoressa Mussini, sempre molto precisi, puntuali ed esaustivi. E non sto a ripetere gli interventi che sono già stati fatti sia dal sindaco che dal vice sindaco Mauro Fabbri riguardo a tutto quello che porta questo bilancio e alle difficoltà che sono state affrontate nell'ultimo anno. Il nostro voto sarà favorevole.
Grazie. Passo la parola al dottor Cappi per Biacci Enrico.
Favorevole.
Bacchelli.
Favorevole.
Biacci Marzia.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Racavallo.
Favorevole.
Martinelli.
Favorevole.
Pioli.
Favorevole.
Turci.
Favorevole.
Zanardi.
Favorevole.
Gagliotto.
Astenuta.
Grossi.
Astenuta.
Montanari.
Astenuta.
Ferrari.
Contrario.
Gasperi.
Contrario.
Rossi.
Contrario.
Favorevoli tutto il gruppo Noi Lista Civica, astenuti tutto il gruppo Nuovo Gruppo, contrari tutto il gruppo Insieme al Centro-Sinistra.
Confermo.
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 È approvato con voto favorevole di Noi Lista Civica, astenuti Nuovo Gruppo e contrari Insieme al Centro-Sinistra. Passerei alla immediata esecutività, prego.
Biacci Enrico.
Favorevole.
Bacchelli.
Favorevole.
Biacci Marzia. Biacci Marzia.
Secondo me è bloccata. Me c'è.
Sì, l'immagine sembra bloccata.
Fabbri.
Favorevole.
Racavallo.
Favorevole.
Martinelli.
Favorevole.
Pioli.
Favorevole.
Turci.
Favorevole.
Zanardi.
Favorevole.
Gagliotto.
Astenuta.
Grossi.
Astenuta.
Montanari.
Astenuta.
Ferrari.
Mario.
Gasperi.
Contrario.
Rossi.
Contrario.
Biacci Marzia si è sbloccata? Credo, no, non si è, c'è rimasta sull'immagine, ma quindi andiamo avanti. Ah no, Marzia ha lasciato la riunione.
Probabilmente sta provando a rientrare.
Si vede che il momento del voto è per le connessioni è una cosa strana. Niente. Ecco, adesso è arrivata ora. Biacci Marzia.
Favorevole.
Allora, favorevole l'intero gruppo Noi Lista Civica, astenuti l'intero gruppo Nuovo Gruppo, contrari l'intero gruppo Insieme al Centro-Sinistra.
Martinelli. Confermo.
Gagliotto. Ferrari.
Confermo.
Viene approvato i favorevoli Nuova Lista Civica, astenuti Nuovo Gruppo e contrari Insieme Centro-Sinistra. Il sesto punto è la quarta variazione di bilancio di previsione 2021-2023. Modifica strumenti di programmazione del documento unico di programmazione 2021. Passo la parola a Roberto Mussini.
Presento come prima il testo della delibera. Allora, questa delibera parte dall'avanzo perché è la prima variazione di bilancio a seguito del rendiconto 2020, quindi a pagina 1 ha il riepilogo di quello che abbiamo visto poco fa con il rendiconto, quindi il totale dell'avanzo e come è suddiviso nelle sue componenti.
Dopodiché viene indicato che una quota di avanzo vincolato presunto era già stato applicato al bilancio di previsione pari a 590.000 euro. Quindi l'avanzo prima di questa variazione ancora da applicare è 4.764.000. La variazione, andiamo a vedere la parte descrittiva, per quanto riguarda la parte corrente vengono iscritti in spesa 6.000 euro per la redazione del PASC, Piano di Azione per il Clima e l'Energia Sostenibile, finanziati da contributi della Regione Emilia-Romagna che l'amministrazione ha chiesto partecipando a un bando rivolto agli enti locali appunto per sostenere l'adesione al patto dei sindaci per il clima e l'energia e il processo di redazione del PASC. Sempre nella parte investimenti, il settore risorse umane ha effettuato degli storni a saldo zero tra i propri capitoli di bilancio all'interno dei tre esercizi finanziari. Questo per cambiare, diciamo, l'organizzazione nei capitoli della spesa di personale, mettendo in capitoli unici il fondo risorse decentrate e posizioni organizzative, mentre prima si trovavano all'interno dei capitoli di spesa di appartenenza dei singoli dipendenti. Questo vede quindi uno storno, quindi minori spese, maggiori spese nel 2021 per 125.000 euro, nel 2022 123.000 euro, 2023 114.000 euro, saldo zero. Parte investimenti, è stato applicato avanzo oneri di urbanizzazione, che è avanzo vincolato per legge, quello di derivante da oneri di urbanizzazione, per euro 20.500 e avanzo investimenti per euro 15.000. In spesa abbiamo iscritto un intervento di euro 2.600.000 di riqualificazione della scuola di infanzia Sorelle Agazzi di Novi, che è quello per cui era stata fatta la terza variazione per dare l'incarico dello studio di fattibilità. È stato iscritto secondo il cronoprogramma previsto, quindi 780.000 euro sul 2021, 1.820.000 sul 2022, e questo intervento verrà realizzato se ci verrà assegnato il contributo dallo Stato previsto dall'articolo 1, commi 59 e 61 della legge 160/2019, legge di bilancio dell'anno scorso. Quindi l'amministrazione parteciperà a questo bando, poi vedremo insomma se riusciremo a avere questo contributo. E, per partecipare a questi bandi dello Stato viene richiesto di avere l'opera e gli interventi iscritti a bilancio. Se non sono iscritti a bilancio la domanda non viene accettata. Quindi insomma, è stato fatto per appunto poter procedere alla partecipazione al bando. Sono state integrate le spese per gli interventi di manutenzione straordinaria del verde per euro 20.500, finanziati appunto, come dicevamo prima, da quello che è l'avanzo vincolato oneri di urbanizzazione applicato. Sono stati integrati ulteriormente gli incarichi per spese tecniche di 15.000 euro finanziati da avanzi investimenti. Le variazioni sono in sostanza quelle. Poi abbiamo un fondo di cassa comunque positivo, presunto, questo è il fondo di cassa presunto del bilancio, perché abbiamo anche il bilancio di cassa, e poi è stata effettuata la variazione del programma triennale degli investimenti dei lavori pubblici, il programma triennale 2021-2023, sia inserendo l'intervento dei 2.600.000 sulla scuola d'infanzia Sorelle Agazzi di Novi, che rimodulando l'intervento di ristrutturazione ed efficientamento energetico impianti di pubblica illuminazione e stendimenti, portando in sostanza l'importo che era 790-720.000, ma complessivamente la spesa per questa tipologia di lavori rimane invariata e solamente diciamo i progetti che vengono suddivisi in un modo diverso.
Viene aggiornata la nota di aggiornamento, sempre la nota di aggiornamento al DUP, la programmazione degli incarichi, integrandola di 15.000, dei 15.000 euro che abbiamo visto, che abbiamo aggiunto appunto anche nel bilancio. E questa è la variazione, io ho terminato.
Grazie. Qualche chiarimento? Se qualcuno vuole stare alla discussione, anche se credo che la commissione sia stata abbastanza chiaro tutto. Se non ci sono interventi, presumo che potremmo passare.
Io vorrei fare la dichiarazione di voto.
Prego, prego.
Grazie Presidente. Noi per coerenza al voto contrario all'impianto di bilancio voteremo contrari, anche se all'interno della variazione ci sono investimenti a cui siamo favorevoli, come quello del fatto sulle scuole ragazzi, quindi insomma il voto sarà contrario, ma ci tengo a precisare la motivazione, grazie.
Qualcun altro vuole intervenire? Prego, Rossi Giorgio.
Sì, anche noi ci sono elementi che tra l'altro abbiamo già votato a favore, cioè nel senso quei 6.000 euro per esempio per il patto dei sindaci, per il bando chiesto alla regione per il patto dei sindaci, in più anche l'intervento sulle sorelle ragazzi. È vero che noi in bilancio abbiamo votato contro, però visto che ci sono elementi di delibera a cui avevamo votato anche a favore, ci asterremo.
Grazie, passo la parola a Elisa Tursi, capogruppo di Noi Liste.
Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole.
Bene, passo la parola al segretario Catti.
Biacci Enrico.
Favorevole.
Bacchelli.
Favorevole.
Biacci Marzia.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Racavallo.
Favorevole.
Martinelli.
Favorevole.
Chioli.
Favorevole.
Turci.
Favorevole.
Zanardi.
Favorevole.
Gagliotto.
Astenuto.
Grossi.
Astenuto.
Montanari.
Astenuta.
Ferrari.
Contrario.
Gasperi.
Contrario.
Rossi.
Contrario.
A favore l'intero gruppo Noi Lista Civica, astenuti l'intero gruppo Nuovo Gruppo, contrari l'intero gruppo Insieme al Centro-Sinistra.
Martinelli?
Confermo.
Gagliotto?
Confermo.
Ferrari?
Confermo.
Quindi è approvato con favorevoli tutto il gruppo di maggioranza, contrari astenuti il nuovo gruppo e contrari Insieme al Centro-Sinistra. Per l'immediata eseguibilità, portate.
Biacci Enrico.
Favorevole.
Bacchelli.
Favorevole.
Biacci Marzia.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Racavallo.
Favorevole.
Martinelli.
Favorevole.
Chioli.
Favorevole.
Turci.
Favorevole.
Zanardi.
Favorevole.
Gagliotto.
Astenuta.
Grossi.
Astenuta.
Montanari.
Astenuta.
Ferrari.
Contrario.
Gasperi.
Contrario.
Rossi.
Contrario.
Allora, voti favorevoli l'intero gruppo Noi Lista Civica, astenuti l'intero gruppo Nuovo Gruppo, contrari l'intero gruppo Insieme al Centro-Sinistra.
Martinelli?
Confermo.
Gagliotto?
Confermo.
Ferrari?
Confermo.
Bene, viene approvato l'immediata eseguibilità, grazie ai voti favorevoli di Noi Lista Civica, astenuti Nuovo Gruppo e Contrari insieme al centro-sinistra. Chiaro, chiuso la seduta e...